Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari ascoltatori di Radio Maria, vi do il benvenuto per questa puntata numero 1684 del nostro giovedì sacerdotale, che cade il 20 di agosto, festa di San Bernardo Abate e vigilia della festa di San Pio X, due grandi della storia della Chiesa, sia pure di periodi diversi. Ecco, pensiamo che qui nella nostra cappella è presente Gesù Eucaristia, lo vogliamo subito salutare, Gesù Eucaristia che è presente nella nostra cappella in corpo, sangue, anima e divinità. Lo vogliamo subito salutare, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A questo punto, carissimi, salutiamo la Madonna, affidando a lei la serata perché la renda veramente molto, molto fruttuosa per tutti noi e per i nostri cari. Ave Maria, piena di grazia, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Maria, Regina degli Apostoli, prega per noi. Maria, Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. E Maria, Madre del Buon Consiglio, prega per noi. E ora, carissimi, ci rivolgiamo al glorioso Patriarca San Giuseppe, perché anch'egli ci prenda per mano, ci faccia gustare la trasmissione fino in fondo e ce ne faccia cogliere il meglio del frutto. O glorioso Patriarca San Giuseppe, che ha avuto l'onore di essere sposo della Vergine Maria e di assistere e proteggere come padre affettuoso, lo stesso Figlio di Dio sceso sulla terra, prega il Dio per noi. Donaci le tue virtù, la pazienza, la mitezza, l'umiltà, la fede, l'amore vero. Guidaci in ogni passo e difendici da ogni pericolo. Sostienici nella lotta quotidiana contro lo spirito maligno, affinché un giorno possiamo vederti e contemplarti e godere con te la visione beatifica di Dio. Amen. Ricordando i nostri cari defunti, l'eterno riposo dona loro, Signore. Splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Ecco, il programma della serata prevede un po' di meditazione sulla liturgia ambrosiana della prossima domenica, che è la domenica che, in base al nuovo rito ambrosiano, che precede il martirio di San Giovanni Battista, che cade il 29 di agosto e domenica prossima sarà il 23. Ciclo A, vedremo su cosa è impostato. Poi avremo Don Ennio Apeciti, il rettore del Pontificio Seminario Lombardo di Roma e anche postulatore delle cause dei santi della diocesi ambrosiana, il quale vedremo di cosa ci parlerà, se ancora di Paolo VI oppure di altre cose. Poi avremo fratello Carlo Manzone, dei Camigliani di Roma, che ancora ci parlerà di San Camillo. Poi avremo Don Antonio Mattatelli, parroco di Montemurro, il quale è già molto conosciuto a Radio Maria, che ci parlerà appunto del santo di domani, che è San Pio X, grande papa riformatore, catechista, eccetera. Poi avremo ancora Don Michele Romano, da Rossano Cariati, provincia di Cosenza, il quale per la 17ª volta ci tiene un piccolo corso biblico in base al suo libro Guida, piccola guida per conoscere la Bibbia. Poi avremo ancora Don Andrea Mardegan, dell'Opus Dei di Milano, il quale ci propone per una quinta volta il suo bellissimo libro Sorpresi dall'amore, cioè diversi personaggi del Vangelo che sono stati sorpresi dall'amore, cioè sorpresi da Cristo. E vedremo di cosa ci parlerà, di quale figura ci parlerà questa sera. Auguro quindi a tutti buon ascolto e mi dedico senz'altro alle letture di rito ambrosiano. Ecco, la prima lettura è tratta dal primo libro di Maccabei, dal capitolo primo e dal capitolo secondo, e io ne leggerò un brano piuttosto lungo per capire meglio la cosa. Inizia così: queste cose avvennero dopo che Alessandro il Macedone, figlio di Filippo, Alessandro Magno, uscito dalla regione dei Chittim, sconfisse Dario, re dei Persiani e dei Medi, e regnò al suo posto, cominciando dalla Grecia. Intraprese molte guerre, si impadronì di fortezze e uccise i re della terra. Arrivò sino ai confini della terra e raccolse le spoglie di molti popoli. La terra si ridusse al silenzio davanti a lui. Il suo cuore si esaltò e si gonfiò di orgoglio. Radunò forze ingenti e conquistò regioni, popoli e principi, che divennero suoi tributari. Dopo questo cadde ammalato e comprese che stava per morire. Allora chiamò i suoi luogotenenti più importanti, che erano cresciuti con lui fin dalla giovinezza, e mentre era ancora vivo, divise tra di loro il suo impero. Regnò dunque Alessandro 12 anni e morì, molto giovane. I suoi subalterni assunsero il potere, ognuno nella sua regione. Dopo la sua morte tutti cinsero il diadema, e dopo di loro i loro figli per molti anni, e si moltiplicarono i mali sulla terra. Adesso c'è la presentazione di Antioco IV Epifane, il grande tiranno che appunto regnerà sul popolo di Dio. Uscì da quelle una radice perversa, Antioco Epifane, figlio del re Antioco, che era stato ostaggio a Roma, e assunse il regno nell'anno 137 del dominio dei Greci. In quei giorni sorsero da Israele figli empi, che persuasero molti dicendo: andiamo e facciamo lega con le nazioni che ci stanno attorno, perché da quando ci siamo separati da loro ci sono capitati molti mali. Parve ottimo ai loro occhi questo ragionamento. Alcuni del popolo presero l'iniziativa e andarono dal re, che diede loro facoltà di introdurre le istituzioni dei pagani. Essi costruirono una palestra in Gerusalemme, secondo le usanze dei pagani, e cancellarono i segni della circoncisione e si allontanarono dalla Santa Alleanza. Si unirono alle nazioni pagane e si vendettero per fare il male. Adesso facciamo un salto e passiamo sempre al capitolo primo, versetto 41. Poi il re prescrisse con decreto a tutto il suo regno che tutti formassero un sol popolo e ciascuno abbandonasse le proprie leggi. Tutti i popoli consentirono a fare secondo gli ordini del re. Anche molti israeliti accettarono di servirlo e sacrificarono agli idoli e profanarono il sabato. Il re spedì ancora decreti per mezzo di messaggeri a Gerusalemme e alle città di Giuda, ordinando di seguire usanze straniere al loro paese, di far cessare nel tempio gli olocausti, i sacrifici e le libazioni, di profanare i sabati e le feste, e di contaminare il santuario e i fedeli, di innalzare altari, templi ed edicole e sacrificare. Scusate un attimo. Sacrificare carni suine e animali immondi, di lasciare che i propri figli non circoncisi si contaminassero con ogni impurità e profanazione, così da dimenticare la legge e mutare ogni istituzione. pena la morte a chiunque non avesse agito secondo gli ordini del re. Ecco, adesso passiamo, capitolo secondo, al versetto 15. Sollevazione di Mattatia. Beh, l'ultimo versetto del il versetto 14 dice: Mattatia e i suoi figli si stracciarono le vesti, si vestirono di sacco e si misero in grande lutto. Ora vennero nella città di Modin i messaggeri del re, incaricati di costringere all'apostasia e far offrire sacrifici. Molti israeliti andarono da loro, invece Mattatia e i suoi figli si raccolsero in disparte. I messaggeri del re si rivolsero a Mattatia e gli dissero: tu sei uomo autorevole, stimato e grande in questa città, e sei sostenuto da figli e fratelli. Su, fatti avanti per primo e adempi il comando del re, come hanno fatto tutti i popoli e gli uomini di Giuda e quelli rimasti in Gerusalemme. Così passerai tu e i tuoi figli nel numero degli amici del re, e tu e i tuoi figli avrete in premio oro e argento e doni in quantità. Ma Mattatia rispose a gran voce: anche se tutti i popoli nei domini del re lo ascoltassero e ognuno abbandonerà la religione dei suoi padri e vorranno tutti aderire alle sue richieste, io, i miei figli, i miei fratelli cammineremo nell'alleanza dei nostri padri. Ci guardi il Signore dall'abbandonare la legge e le tradizioni. Non ascolteremo gli ordini del re per deviare dalla nostra religione a destra o a sinistra. Terminate queste parole, si avvicinò un giudeo alla vista di tutti per sacrificare sull'altare in Modin, secondo il decreto del re. Ciò vedendo, Mattatia arse di zelo, fremettero le sue viscere ed egli ribollì di giusto sdegno. Fattosi avanti di corsa, lo uccise sull'altare. Uccise nel medesimo tempo il messaggero del re che costringeva a sacrificare e distrusse l'altare. Egli agiva per zelo verso la legge, come aveva fatto Fines con Zambri, figlio di Salo, nel deserto. La voce di Mattatia tuonò nella città. Chiunque ha zelo per la legge e vuol difendere l'alleanza, mi segua. Fuggì con i suoi figli tra i monti, abbandonando in città quanto avevano. Allora molti che ricercavano la giustizia e il diritto scesero per dimorare nel deserto, con i loro figli, le loro mogli e i greggi, perché si erano addensati i mali sopra di essi. Fu riferito agli uomini del re e alle milizie che stavano in Gerusalemme, nella città di Davide, che si erano raccolti laggiù in luoghi nascosti del deserto, uomini che avevano stracciato l'editto del re. Molti corsero ad inseguirli, li raggiunsero, si accamparono di fronte a loro e si prepararono a dar battaglia in giorno di sabato. Dicevano loro: basta ormai, uscite, obbedite ai comandi del re e avrete salvo la vita. Ma quelli risposero: non usciremo né seguiremo gli ordini del re, profanando il giorno di sabato. Quelli si precipitarono all'assalto contro di loro, ma essi non risposero né lanciarono pietre né ostruirono i nascondigli, protestando: moriamo tutti nella nostra innocenza. Testimoniano per noi il cielo e la terra che ci fate morire ingiustamente. Così quelli mossero contro di loro a battaglia di sabato. Essi morirono con le mogli e i figli e i loro greggi in numero di circa 1000 persone. Ecco, parola di Dio. Ecco, adesso passiamo alla seconda lettura, che è tratta dalla lettera agli Efesini, capitolo 6, da 10 a 20. La lotta spirituale. Per il resto attingete forza nel Signore e nel vigore della sua potenza. Rivestitevi dell'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. La nostra battaglia infatti non è contro creature fatte di sangue e di carne, ma contro i principati e le potestà, contro i dominatori di questo mondo di tenebra. Un attimo solo, Contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Prendete perciò l'armatura di Dio, perché possiate resistere nel giorno malvagio e restare in piedi dopo aver superato tutte le prove. State dunque ben fermi, cinti i fianchi con la verità, rivestiti con la corazza della giustizia e avendo come calzatura ai piedi lo zelo per propagare il Vangelo della pace. Tenete sempre in mano lo scudo della fede, con il quale potrete sospingere tutti i dardi infuocati del maligno. Prendete anche l'elmo della salvezza e la spada dello Spirito, cioè la parola di Dio. Pregate inoltre incessantemente con ogni sorta di preghiere e di suppliche nello Spirito, vigilando a questo scopo con ogni perseveranza e pregando per tutti i santi. Parola di Dio. Passiamo adesso al brano evangelico, secondo Marco, capitolo 12, versetti da 13 a 17. Il tributo a Cesare. Gli mandarono alcuni farisei ed erodiani per coglierlo in fallo nel discorso. E venuti quelli gli dissero: Maestro, sappiamo che sei veritiero e non ti curi di nessuno. Infatti non guardi in faccia agli uomini, ma secondo verità insegni la via di Dio. È lecito o no dare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare o no? Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse: Perché mi tentate? Portatemi un denaro perché io lo veda. Ed essi glielo portarono. Allora disse loro: Di chi è questa immagine e l'iscrizione? Gli risposero: Di Cesare. Gesù disse loro: Rendete a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Rimasero ammirati di lui. Parola del Signore. Un po' di meditazione su questa liturgia così importante, impegnativa. Allora, lasciamo stare il tributo a Cesare, no? Essendo un periodo difficile e scomodo per tutti, le tasse. Ma piuttosto dedichiamoci un attimo al tributo che dobbiamo a Dio. Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare. Quello che è di Dio, a Dio. Allora, domanda: l'uomo d'oggi, l'uomo evoluto del XXI secolo, in questi paesi del benessere, rende a Dio il doveroso tributo? Per esempio, l'uomo d'oggi sente il dovere di ringraziare Dio per tutti i benefici che riceve? L'uomo d'oggi sente il bisogno di santificare la festa con una partecipazione convinta e devota alla Santa Messa domenicale? L'uomo d'oggi sente il bisogno di istruirsi nelle cose di Dio, in definitiva sulle cose che restano per sempre e che costituiranno la sua eternità? Oppure l'uomo d'oggi vive solo l'attimo presente, cercando di godere la vita il più possibile, senza minimamente preoccuparsi di Dio e del giudizio che lo attenderà al termine di questa sua vita sulla terra? Senza minimamente preoccuparsi che un giorno dovrà morire e che se non ha conservato la fede tutto sarà perduto per sempre. Dunque noi abbiamo dei doveri precisi verso Dio e questi doveri non vanno assolutamente disattesi, pena il fallimento della nostra vita. Perché fino a prova contraria, Dio è il nostro creatore e Signore. Dio è la meta ultima del nostro cammino. E alla fine sarà pure il nostro giudice di cosa ne abbiamo fatto di questa nostra vita che Lui ci ha dato. Se è vero come è vero che noi dobbiamo amare Dio al di sopra di ogni altra cosa, perché tutto il resto passa mentre Lui resta per sempre, mi chiedo, è proprio così che abbiamo impostato la nostra vita? Oppure il nostro amore, i nostri ideali stanno ben oltre, ben al di là di questo sommo ideale che noi dovremmo sempre coltivare? Dunque il Vangelo di oggi ci impone un esame di coscienza molto serio e dà le conseguenze molto impegnative, che non vanno assolutamente disattese per nessuna ragione al mondo. Ecco, adesso carissimi, occupiamoci dei Maccabei, no? Come sapete, questa vicenda eroica del popolo di Dio perseguitato, no? Sotto il regno di Antioco IV Epifano, che visse nel secondo secolo avanti Cristo, ci è giunta attraverso due libri della Bibbia, cioè il primo e il secondo libro dei Maccabei, che sono gli ultimi due libri storici dell'Antico Testamento, ma di taglio molto diverso uno dall'altro, essendo il primo un classico libro storico che narra, no, con abbondanze particolari, le vicende di quel tempo, specie le guerre combattute dal popolo di Dio contro il tiranno, mentre il secondo si ferma su alcuni episodi scelti, come fossero dei fioretti, no, da tramandare ai posteri, di grande efficacia narrativa, che vengono presentati come grandi esempi da ammirare e da imitare. Beh, oggi abbiamo ascoltato un brano, o meglio, un estratto dei primi due capitoli del primo libro dei Maccabei, che inquadra un po' la vicenda, almeno all'inizio, quando i membri del popolo di Dio si lasciavano ammazzare pur di non trasgredire le sacre leggi. E però lo stesso primo libro in Maccabei ci riferisce di una grande guerra di liberazione dal tiranno condotta dai figli di un certo Mattatia, che fu l'uomo forte che inaugurò il tempo della resistenza e che passa alla storia come un grande eroe che seppe vincere la paura e che ebbe il coraggio di uccidere il messaggero del re che si era recato nel suo paese di Modin per imporre a tutto il popolo di sacrificare agli dèi, rinunciando alle sacre tradizioni giudaiche, perciò rinunciando al vero e unico Dio, che è appunto il Dio di Israele. Il messaggero gli aveva detto: tu sei uomo autorevole, stimato e grande in questa città, e sei sostenuto da figli e fratelli. Su, fatti avanti, per primo, e adempi il comando del re, come hanno fatto tutti gli altri. Così tu e i tuoi figli avrete in premio oro e argento e doni in quantità. Ora ascoltiamo la risposta del grande Mattatia, no? Dice al messaggero del re: anche se tutti i popoli che sono sotto il dominio del re lo ascoltassero e ognuno abbandonasse la religione dei propri padri e volessero aderire alle sue richieste, io, i miei figli, i miei fratelli, dice, cammineremo nell'alleanza dei nostri padri. Non sia mai che abbandoniamo la legge e le tradizioni non ascolteremo gli ordini del re per deviare dalla nostra religione a destra o a sinistra. A questo punto come succede? Cosa succede? Beh, succede che un giudeo, dopo aver ascoltato queste sue parole, sale l'altare per sacrificare agli dèi. Ciò vedendo, Mattatia arse di zelo, fremettero le sue viscere e fu preso da una giusta collera. Fattosi avanti di corsa, lo uccise sull'altare. Uccise nel medesimo tempo il messaggero del re che costringeva a sacrificare e distrusse l'altare. Poi lo stesso Mattatia percorse tutta la città di Modin, dove lui abitava, gridando a gran voce: chiunque ha zelo per la legge e vuole difendere l'alleanza, mi segua. Per cui dice: fuggì con i suoi tra i monti, abbandonando in città quanto possedevano. E qui comincia appunto la resistenza, no? E il gesto di questo grande eroe prepara da vicino una grande guerra per liberarsi dal tiranno invasore. Guerra che sarà condotta dai suoi figli, che si dimostreranno all'altezza del padre, specie il famoso Giuda Maccabeo, che oltretutto dimostrerà di essere pure un grande generale, autore di strategie militari indovinate e quasi sempre vincenti. Però, carissimi, ritorniamo a questo punto sulle parole della prima lettura, no? Che ci informa circa gli ordini dati da questo re odioso, che era stato uno degli ufficiali di Alessandro il Macedone, Alessandro Magno, e che l'autore chiama radice perversa. Dice che il re prescrisse in tutto il suo regno che tutti formassero un solo popolo e ciascuno abbandonasse le proprie usanze. Ma siccome questi ordini venivano disattesi da parte del popolo di Dio, ecco che inizia il periodo della grande persecuzione contro Israele, con pene davvero odiose, fino per esempio a uccidere le madri con appesi al collo i loro bambini. Allora qui, carissimi, veniamo un attimo alla seconda lettura, dove San Paolo dice che noi dobbiamo indossare l'armatura di Dio per poter resistere alle insidie del diavolo. Poi dice: la nostra battaglia, infatti, non è contro la carne e il sangue, ma contro i principati e le potenze, intese come potenze demoniache, no? Contro i dominatori di questo mondo tenebroso, contro gli spiriti del male che abitano nelle regioni celesti. Per cui dice: prendete dunque l'armatura di Dio perché possiate resistere nel giorno cattivo e restare saldi dopo aver superato tutte le prove. Beh, il discorso mi pare abbastanza chiaro, no? Il diavolo vorrebbe farci deviare dalla nostra fede. Il diavolo si presenta spesso sotto forma di tiranno che ci impone di sacrificare agli idoli, rinnegando il nostro Dio, no? A quel tempo si chiamava Antioco IV Epifane, ma poi si poteva chiamare Nerone o Caligola, e recentemente si poteva chiamare pure Stalin o Hitler. Ma comunque è sempre il diavolo e i suoi alleati che si presentano man mano sotto facce diverse e ideologie diverse. Per cui dobbiamo armarci di molta fede e chiedere al Signore questa forza di Mattatia e dei suoi figli, che ebbero il coraggio di dire no al tiranno rischiando la vita ed esponendosi alla persecuzione, costretti perfino a fuggire sui monti, abbandonando tutto in città per avere salva la vita, ma comunque sempre pronti a dare la vita pur di non rinnegare la propria fede religiosa. Ecco, questo è il supremo tributo che noi dobbiamo dare a Dio. Quello che è di Cesare, rendetelo a Cesare. Quello che è di Dio, a Dio. A volte Dio ci chiede anche delle grosse rinunce, no? Pur di rimanergli fedeli. Lo dice Gesù nel discorso della montagna: beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno in sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così infatti perseguitarono i profeti che furono prima di voi. Ecco, Matteo 5,11 e seguente. E dice anche: chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Matteo 10,33. Ecco, sono parole molto impegnative, ma pensiamo che la posta in gioco è troppo importante. Si tratta infatti di una eternità felice o infelice. Sia lodato Gesù Cristo. Pronto Don Andrea?
Pronto Don Tino.
Buonasera Don Andrea.
Buonasera. Buonasera.
Ecco, dunque continuiamo a leggere e a meditare questo tuo libro Sorpresi dall'amore, sottotitolo Incontri personali con Cristo. Acquerelli di Anna Maria Trevisan, autore Don Andrea Mardegam, Opus Dei Milano, Edizioni Paoline. Ecco, e siamo, mi pare, a pagina 29. A te la parola.
Grazie Don Tino. Ecco, oggi leggiamo e commento brevemente questo capitolo che si intitola Sentiva attraverso la sua pelle. Come sempre il titolo di questi capitoli è preso da una frase che c'è all'interno del mio commento. Allora io penso, per commentare questo breve brano sulla guarigione del sordo muto di cui parla San Marco al capitolo settimo, faccio una piccola introduzione di come si trova questo, dove si trova nel Vangelo di Marco questo episodio, perché può sempre servire ad inquadrarlo un po', perché poi io nel commento mi centro più sulla dimensione della relazione personale tra questo sordomuto e Gesù e quindi la sua unicità. Però è interessante anche nel tenere presente che questo episodio della guarigione del sordomuto accade nel capitolo settimo di San Marco. Allora, per ricordarlo, Gesù aveva appena fatto un discorso molto importante, ve lo ricordate, quello degli alimenti che sono puri, no? Quando diceva a queste persone del popolo di Israele che ritenevano impuri alcuni alimenti, dice no, si vede che è un discorso molto importante per Gesù, dice: ascoltatemi bene, comprendete bene, non c'è nulla fuori dell'uomo che entrando in lui possa renderlo impuro, ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro, e così rendeva puri tutti gli alimenti, dice San Marco. È un discorso molto importante pensando a dopo, no? Quando gli apostoli potranno andare verso i pagani, e quindi questo è un discorso molto importante che poi Pietro avrà bisogno se lo dimentica, avrà bisogno a Giaffa di avere una visione molto importante che con gli alimenti su quel lenzuolo per poter andare verso il pagano Cornelio e quindi non aver paura di entrare nella casa di un pagano e così via. Tenete presente che San Marco, come forse ben sapete, il Vangelo di Marco è scritto probabilmente ascoltando la predicazione di Pietro a Roma, quindi pensando un po' a persone che non sono, che non vengono dall'ebraismo, no? È come se subito dopo questo discorso, come se Gesù volesse proprio insegnare ai suoi discepoli, che è venuto per tutti e non solo per il popolo di Israele, che prende e va verso Tiro e Sidone, no? Regione di Tiro, che è fuori dal confine di Israele, no? E lì avviene, quello che raccontano anche gli altri Vangeli, avviene l'incontro con quella donna sirofenicia che gli chiede di guarire la sua figlia, e lì Gesù fa quel discorso che può sembrare strano o duro, che dice: no, prima devo dare insomma il pane ai figli prima di gettarlo ai cagnolini, ma alcuni esperti, commentatori, dicono è che sta cercando di far capire ai suoi apostoli che con questo atteggiamento tipico del popolo di Israele, che riteneva cagnolini, diciamo, i pagani, invece andrà superato, e lo supera lui stesso Gesù, dicendo poi a quella donna: guarda, è molto grande la tua fede, no? E allora per questa tua parola, ecco, il demonio è uscito da tua figlia, perché la donna dice no, ma anche i cagnolini si prendono le briciole che cadono dalla tavola dei padroni. In questo Vangelo dice semplicemente per la tua parola è guarita tua figlia, in altri Vangeli dice grande la tua fede. Quindi Gesù fa questo percorso per aiutare i suoi discepoli a capire che il messaggio del Vangelo è per tutti, no? Non è solo per il popolo di Israele, cosa che sarà comunque per i nostri primi fratelli della fede difficile da capire. Nei primi decenni ci sarà tutto una grande impegno, anche il Concilio di Gerusalemme, insomma, negli Atti degli Apostoli si vede come non è una cosa facile uscire dalla loro impostazione religiosa, no? Però Gesù fa queste cose, e a questo punto, dopo essere andato lì, dopo aver fatto questo miracolo in cui fa vedere che la sua salvezza è per tutti e non è solo per Israele, poi dice il Vangelo di Marco, di nuovo uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decapoli. Quindi la Decapoli sono le 10 città, ma è un territorio ancora pagano, poi è un po' mescolato con la presenza degli ebrei, ma, e quindi a quel punto c'è un altro miracolo, un'altra guarigione, che è quella di cui parliamo noi, in cui qualche esegeta dice, ecco, questo sordo muto che incontriamo adesso, questo personaggio, è un po' come l'emblema del pagano che è sordo e muto di fronte all'annuncio del Vangelo, ma è capace di cambiare vita, perché una volta sentita appunto la parola di Gesù può diventare invece ascoltare benissimo e imparare a parlare, cosa che avverrà con il diffondersi del Vangelo appunto tra i pagani. Pensate a Antiochia, a Roma, è quello che accade nella chiesa primitiva, no? Allora questo racconto è raccontato solo dal Vangelo di San Marco, questo episodio del sordo muto, e noi lo leggiamo così nel Vangelo. Ecco, è arrivato nel territorio della Decapoli, gli portarono un sordo muto e lo pregarono di imporgli la mano. È interessante vedere come, ecco, evidentemente comunque gli apostoli sono desiderosi che Gesù faccia guarigioni, no? E che è capace di farlo anche in territorio pagano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lingua. Guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse Effata, cioè apriti. Teniamo presente, questo lo dico perché poi nel testo non c'è, che nel mio commento, no? Che Gesù, ecco, questo sospirare è comunque una preghiera, fa parte della preghiera, e guarda verso il cielo, che è il gesto della preghiera, e subito gli si aprirono gli orecchi e si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno, Gesù, ma più egli lo proibiva, più essi lo proclamavano, e pieni di stupore dicevano, ha fatto bene ogni cosa, fa udire i sordi e fa parlare i muti. Questo è il brano del Vangelo, ha fatto bene ogni cosa, no? Che mi ricordo San José Maria Escrivá diceva, che bella biografia di Gesù, no? Che poi in latino suonava quando lui leggeva, bene omnia fecit, ha fatto bene ogni cosa. Questa è una bellissima biografia di Gesù. Bene, allora io metto all'inizio di questo capitolo una piccola frase l'episodio proprio di portare un sordo muto, e fin quando poi Gesù dice Effata, apriti, e commento con queste mie parole. Sanno che basta che la sua mano si posi sulla sua testa e guarirà. Hanno visto che i miracoli li opera così di solito. Basta un contatto con il suo corpo. Ecco, in effetti questa è una cosa che colpisce noi nel Vangelo, tanti miracoli. Gesù ci dice che il suo corpo di uomo, ma che è vero Dio, appunto, basta che in qualche modo tocchi e guarisce, no? È stato così in tante circostanze, no? Con i lembrosi, insomma, quindi i discepoli sono sorpresi di questa cosa e vedono un sordo muto e glielo portano. Imporre la mano è il gesto del benedire, è l'invocare la protezione divina su una persona o su una realtà creata. Voi pensate che anche nella liturgia facciamo così, no? Noi sacerdoti imponiamo le mani sul pane e sul vino prima della consacrazione, no? Oppure imponiamo, alziamo le mani così come a imporle sul capo di ciascuno per la benedizione, è il gesto del benedire, è il gesto con cui si chiede la discesa dello Spirito Santo. Ma Gesù questo personaggio non lo vuole trattare in serie, quindi loro, i discepoli, dicono, gli pregano di imporgli la mano, allora basterebbe questo effettivamente. E a me piace così in questi commenti andare un po' dentro alle righe del Vangelo, che sono così sintetiche, ma se le guardiamo bene ci possono dire tante cose, no? Invece Gesù non è che fa quello che gli chiedono loro, gli dicono impongli la mano e lui guarisce. E Gesù cosa fa invece? Lo prese in disparte, no? Gesù questo personaggio non lo vuole trattare in serie, anche perché è sordo e muto, dunque non è in grado di dirgli nulla né di ascoltare la sua parola, non è in grado di dialogare con il linguaggio abituale. E Gesù pensa che attraverso i gesti può comunicargli che lui gli sta a cuore, gli interessa molto la sua personalità. Non importa che non gli dica nulla, che non sia in grado di ascoltare nulla, se lo prende in disparte e lo porta lontano dalla folla. Vuole fargli comprendere che lui è unico e irripetibile davanti a Cristo, davanti a Dio che è il suo creatore. Vedete che appunto io penso che a volte appunto i tesori del Vangelo sono nascosti, ma se noi al Vangelo facciamo delle domande, questi tesori possono emergere in superficie. Perché io la domanda che feci al Vangelo quando scrivevo questo libro è dire: dimmi qualcosa, Vangelo, no? Dimmi qualcosa di questa attenzione personale di Gesù per ciascuno di noi, unico e irripetibile. E mi è sembrato di vederlo per questo sordo muto, proprio in questo gesto, dice: no, non mi basta imporgli la mano e poi andare via, me lo prendo in disparte, lo porto da parte, lontano dalla folla, cioè voglio avere un rapporto con lui a tu per tu e senza, diciamo, fastidi intorno, no? Vuole fargli comprendere che lui è unico e irripetibile davanti a Cristo, davanti a Dio che è il suo creatore. Lui è come Adamo, primo uomo e unico sulla terra. È come se fosse, appunto, ecco, no? Cioè Dio gli sta dicendo, cioè Gesù gli sta dicendo, prendendolo da parte, portandolo nella solitudine, tu sei come Adamo per me, no? Unico. Quella sua menomazione non conta, non lo rende meno importante davanti al Figlio di Dio, anzi potremmo dire diventa quasi più importante, no, per l'attenzione che ha Gesù per le persone malate. Gesù non prende in disparte soltanto coloro che possono intrattenere con lui un lungo e denso colloquio personale, vediamo la Samaritana, abbiamo visto Nicodemo e così via, tanti altri, no? Anche lui sordomuto si merita un rapporto unico e personale con il Figlio dell'uomo, poiché non può sentire nessun suono, Gesù attiva per lui il senso del tatto e della vista. E vedete, no? Sordomuto, quindi non può parlare e non può sentire, ecco che Gesù i gesti che fa sono tatto e vista, cioè il sordomuto lo può vedere e allo stesso tempo può sentire su di sé i suoi gesti, no? Il sordomuto si sente prendere per mano. Devo dire la verità che io dico così, nel brano del Vangelo non c'è scritto, dice solo lo prese in disparte, però pensate che solo qualche passo dopo, sempre San Marco racconta, anche lui è l'unico che racconta questo episodio di un cieco, e lì anche si vede invece che proprio dice allora prese, è il capitolo ottavo, allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio. Vedete, è lo stesso gesto che fa anche col cieco, quindi Gesù prende per mano e porta fuori, cioè dà questa importanza a ciascuno. Gesù attiva per lui il senso del tatto e della vista, il sordo muto si sente prendere per mano, per un braccio e accompagnare via. vede che la folla ormai è in lontananza. Il sordomuto vede. Ora sono a tu per tu. Si possono guardare negli occhi. Il sordomuto vede gli occhi di Cristo. Vede come lo guarda. Lo guarda come Dio guardò Adamo e passeggiò con lui nel giardino dell'Eden. Vede con gli occhi e sente sulle orecchie il tocco delicato e deciso delle dita del Cristo. In quel momento lo guardava negli occhi e lo toccava con le mani. Cioè Gesù lo guarda negli occhi e lo tocca con le mani. Il sordomuto capiva, era per guarirlo. I gesti li fa per guarirlo. A gesti e con le tavolette di cera, io mi immagino questa cosa, forse non è così, ma insomma, e con le tavolette di cera avevano cercato di parlargli di Gesù, come se lui avesse già saputo qualche notizia di Gesù, si parlava, no? Anche se poi siamo nella Decapoli, comunque lui intuiva, sperava, sentiva attraverso la sua pelle, nei polpastrelli del maestro, che si confondeva il battito del cuore di Cristo con il suo, cioè Gesù. Cioè, sapete, no, che nei polpastrelli anche si può sentire il battito del cuore, no? Quindi vabbè, forse è fantasia mia, ma comunque il sordomuto sente il battito del cuore di Cristo attraverso le sue mani. Poi lo vide fare una cosa mai vista, ma lo lasciò fare, si fidava totalmente, si abbandonava alle sue mani. Gesù aprì la bocca e gli fece cenno di fare lo stesso, ma non ce ne fu bisogno, aveva già aperto la sua, per lo stupore, no? E con un dito, sempre con le sue dita, e le dita di Gesù sono, ecco, il dito di Dio, no? Il dito che scrive sulla sabbia, ma, e che poi guarisce, no? Gesù prese un po' della propria saliva e gli toccò la lingua. Ecco, gli esegeti dicono che nell'antichità, e senz'altro anche oggi, si dava alla saliva un valore di guarigione. Ovviamente non aveva un valore di guarigione per il mutismo, e al limite, come facciamo noi, appunto, quando uno ha una ferita mette un po' di saliva, cioè queste cose qua, no? Però quindi tutto sommato anche Gesù va nella stessa linea di una sapienza umana, quindi la saliva nella cultura di allora aveva un qualcosa di capacità di guarire. Ovviamente quello che fa Gesù va molto al di là di qualunque esperienza, no? E gli toccò la lingua con la propria saliva, gli parve un tocco di dolcezza, ma non ebbe tempo di pensarci. Vide quel maestro dalla personalità indescrivibile che alzava i suoi occhi verso il cielo. Prega, il maestro prega, poi sospira, il suo fiato gli accarezza il volto come a dargli di nuovo la vita, come a rifare il percorso della creazione, come Dio ad Adamo, come se si trattasse di aggiustare qualcosa che non corrispondeva al disegno iniziale, una nuova creazione, no? Voi sapete che, vi ricordate, no, che Dio crea Adamo col fango della terra e poi, secondo il racconto della Genesi, col suo soffio che gli dà vita, no? Quindi in questo sospirare c'è il sospiro che ha senso di preghiera, ma c'è anche, secondo me, questo richiamo alla creazione antica che poi è stata rovinata dal peccato originale, e quindi la malattia è entrata per causa del peccato nel mondo, e Gesù sta dicendo che lui viene per una nuova creazione, no?
No, Andrea.
Ecco,
in due minuti.
E disse: Effatà. E il sordomuto, che in quel momento cessava di essere tale, avvertì quel suono e fu il primo suono a giungere nitido alla sua mente e comprese cosa significava sentire e provò a esprimere quello che aveva sempre voluto dire e ci riusciva. E ascoltava il suono delle sue stesse parole. Attorno a lui cominciarono a far festa e qualcuno si mise anche a cantare. Dite agli smarriti di cuore: coraggio, non temete, ecco il vostro Dio, egli viene a salvarvi. E questa è una citazione che faccio di Isaia 35:4-6 come profezia anche del tempo messianico. allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Allora lo zoppo salterà come un cervo, griderà di gioia la lingua del muto. Quindi questa, io con questa citazione di Isaia concludo questo breve ritratto.
Isaia 35, 4-6,
sì, questo breve ritratto del sordo muto. Non dico molto, ma insomma, mi pare che dico qualcosa di quello che mi pare che ci possa essere tra le righe del Vangelo, di questa straordinaria attenzione di Gesù per ciascuno di noi.
Bellissimo, Don Andrea, un vero capolavoro. Adesso ci dai la benedizione, sì, perché cresca sempre più la nostra fede, che siamo anche noi sorpresi dall'amore.
Sorpresi dall'amore di Cristo, che ci tocca con le sue mani e con la sua saliva ci aiuta a parlare di Dio e ad ascoltare la sua voce. Allora, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, su tutti gli ascoltatori di Radio Maria, le loro famiglie, il loro lavoro, le loro intenzioni di preghiera, e rimanga sempre.
Amen. Grazie infinite, Don Andrea. Alla prossima. Pronto, Don Ennio?
Pronto, Lontino.
Buonasera, Don Ennio. Siamo sempre felicissimi di averti in questa trasmissione, ormai da molti, molti, sarà 20 anni.
E ormai mi sento un po' vecchio.
Eh beh, però non molliamo mai, eh. Ecco, allora di cosa ci parli?
Di San Bernardo.
Ah, proprio il santo di oggi.
Sì, anzi, devo ringraziarti perché quando mi hai proposto di parlare proprio oggi ho voluto pensare, ho riletto la Catechesi a Benedetto XVI e ho detto non posso non fermarmi su San Bernardo. Proprio grazie, Giuntino.
E grazie a te. Ah, a te la parola.
Grazie. Grazie Giuntino, grazie ai fratelli e sorelle che avete la pazienza di seguire questa giovedì sacerdotale e di ascoltare me, come diceva Giuntino, per molti, molti anni. Casomai ditegli che siete stanchi, così lui cambia. Appunto, quando lui un po' di improvvisamente mi ha detto di parlare, di meditare appunto questo nostro giorno, questo 20 agosto, ho pensato appunto subito a San Bernardo, perché mi è tornata alla mente una splendida catechesi di Papa Benedetto. Forse ricorderete, Papa Benedetto nel 2008-2009 propose figure di santi di sante e gli dedicò il 21 ottobre del 2009, dedicò proprio a San Bernardo una splendida catechesi, la rileggevo, no? E nella prima parte, così anch'io farò, diceva che San Bernardo è chiamato l'ultimo dei padri della Chiesa, perché appunto rinnovò nel XII secolo la grande teologia dei padri, no? Poi certo ci riscrive la vita, ma non vorrei stare qui a parlare della sua vita perché il tempo che abbiamo è anche poco, no? Certo mi colpiva, rileggendo appunto la catechesi di Papa Benedetto, alcune sue sottolineature. Papa Benedetto ricordava che appunto Bernardo volle entrare a Situa a 20 anni circa, che a quel tempo era un'età già molto matura, proprio perché aveva visto una fondazione monastica nuova, più agile rispetto agli antichi venerabili monasteri di allora, e allo stesso tempo più rigoroso nella pratica dei consigli evangelici. Colpisce così Papa Benedetto. Subito ho riflettuto, ecco, non è per caso che interroga anche me e anche noi oggi. Bernardo è diventato grande perché appunto cercava qualcosa di più agile rispetto alle abitudini, alle tradizioni, alle cose che vanno avanti insomma, tanto per dire, ma allo stesso tempo più rigorosa nella pratica dei consigli evangelici, più vicina al Vangelo. Allora andavo avanti perché poi Papa Benedetto dice: Bernardo richiamò con decisione la necessità di una vita sobria e misurata, nella mensa come negli indumenti e negli edifici monastici, raccomandando il sostentamento e la cura dei poveri. Ed è stata la seconda frase che mi ha affermato, mi ha fatto riflettere, la necessità di una vita sobria e misurata, nella mensa, negli indumenti, negli edifici, e insieme raccomandando il sostentamento e la cura dei poveri. E pensavo a noi, noi Chiesa di oggi, noi cristiani di oggi, o meglio noi mondo di oggi. Certo adesso, come sappiamo, il dramma che il Covid ha generato è proprio, a quanto pare sempre di più, una situazione economica paurosa per molti, quanti poveri, quanti rimangono senza lavoro. Però intanto gli chiamava me prete, noi consacrati, e contro la necessità di una vita sobria e misurata. Lo dico perché proprio i miei confratelli qui del seminario lombardo mi hanno chiesto proprio ufficialmente di non fare la gita d'inizio dell'anno. Di solito noi cominciamo con 3 o 4 giorni di gita insieme per conoscerci in qualche posto bello. Quest'anno avevamo progettato di andare in Sardegna, dove c'è uno di noi. E questi giovani preti mi hanno detto: Don Ennio, però è giusto che noi andiamo a fare 4 giorni, pure 5 di festa, di riposo, di gita, quando tanta gente invece non ha lavoro. Non è più giusto che anche noi rinunciamo. E quello che ho ritrovato in questa figura di San Bernardo, una vita sobria e misurata. Oggi non si parla più di, appunto, di sobrietà, di misura, di attenzione anche alla bellezza, all'ordine del corpo, e insieme la carità verso i poveri, che è quella che ha reso sempre grandi spiglie della Chiesa. Quello che mi affascina come prete, tanto più come storico, è di scoprire quanta grandezza ha avuto la Chiesa sempre. Rileggevo anche che anche in America il Ku Klux Klan, sapete, perseguitava i cattolici americani nell'Ottocento, perché i cattolici americani erano i pochi che si prendevano cura dei negri, come si diceva allora. Erano perseguitati insieme ai negri perché li proteggevano, li aiutavano, li difendevano. Pagine che noi non conosciamo più e di cui qualche volta ci vergogniamo a gloria. Fummo perseguitati perché ci schieravamo dalla parte degli ultimi, per amore di Dio. Allora vado subito avanti, perché vedete, quello che mi colpiva sempre il Papa Benedetto è la riflessione che lui faceva, appunto parlando di Bernardo, che fu il padre spirituale di Papa Eugenio III, e qui mi sono appuntato alcune 4 riflessioni che Bernardo scrive al Papa e che mi sono detto forse servono anche a noi. Primo, appunto, vorrei che tu, Eugenio III, stabilissi come regola generale di ritenere sospetto chiunque abbia paura di dire in pubblico ciò che sussurra all'orecchio. Se poi si rifiutasse di ripeterlo davanti a tutti gli interessati, consideralo alla stessa stregua di un calunniatore, non di un accusatore. Pensate, sapete come anche oggi quanta gente parla alle spalle, è il vero grande difetto, il vero grande dramma. E pensavo anche alla stampa, quante fake news, come si dice. Sapete, io faccio fatica ultimamente a leggere i giornali, anche tanto più quelli che sono pubblicati in internet, perché ti accorgi che sono veramente ideologici, mentitori, amano parlare e sparlare degli altri e non capisci più dov'è la verità. Si ragiona in base appunto alle proprie idee, si dice di tutto il contrario, o meglio di tutto il peggio verso uno, anche se non è vero. Poi se gli chiedi di dimostrarlo, ma non so, dovrei vedere, ho sentito dire, questa terribile parola. No, non è che io l'ho solo sentito dire, e intanto distruggi le persone. Questa cosa che mi faceva riflettere, perché poi sempre in questa lettera a Papa Eugenio III, secondo pensiero di Bernardo, dice così al Papa: lo zero degli ecclesiastici serve solo per garantirsi il posto, tutto viene fatto per la carriera, niente o ben poco per la santità. Se tentassi di ridurre questo apparato o di essere più alla mano, direbbero: per carità, questo non conviene, non è conforme ai tempi, non è adatto alla vostra maestà, santità, badate alla dignità della vostra persona. E mi ha fatto sorridere, perché temo che sia terribilmente sempre vero. Accaparrarsi un posto, fare le cose per la carriera e non per la santità. Tutto viene fatto per la carriera, niente o ben poco per la santità. Riflettevo, mi fermavo su questa frase e pensavo ai tanti, alle migliaia, al 500.000 di preti che siamo ancora nel mondo, a quei preti che sappiamo che sono morti durante il coronavirus per amore dei loro fratelli, a quei preti che vivono in mezzo ai poveri, con i poveri e come poveri, perché cercano l'unico vero motivo della loro vita sacerdotale, la santità, l'amore per Dio. Allora sentivo in San Bernardo un richiamo anche per me, per resistere a quella tentazione di chi dice: ma no, Don Ennio, non bisogna, non va bene, oggi non è più come un tempo, bisogna farsi vedere, bisogna farsi avere i mezzi degli uomini di oggi, non è bene, ci perdi in dignità. No, è la santità, è la santità. Allora la terza frase che Bernardo diceva a Papa Eugenio III: il nostro progresso non consiste nel presumere di essere arrivati, ma nel tendere continuamente alla meta. E qui mi commuovevo. Quante volte siamo divisi tra chi in fondo pensa di essere arrivato, si monta ed è il rischio dell'orgoglio. E invece quante volte succede il contrario, o per me, non ho paura di dirlo, forse questa è la seconda tentazione, di dire: non ce la faccio, non cambio mai, non vinco mai, non ci riesco, sono sempre da capo. Per questo la frase di Bernardo mi ha aiutato molto, mi ha consolato. Il nostro progresso non consiste nel presumere di essere arrivati, ma nel tendere continuamente alla meta. Allora vorrei condividerla con voi, fratelli e sorelle, se ascoltate questa frase: l'importante è camminare, continuamente camminare, ogni giorno, senza avere paura di riconoscere anche eventualmente le nostre debolezze, le nostre fatiche, le nostre incertezze. È quello che, e torno a Papa Benedetto, perché proprio, vedete, Papa Benedetto poi punta su una cosa molto bella, la terza frase di Bernardo a Papa Eugenio. Dice così il Papa e Bernardo al Papa: dovrebbe proseguire ancora la ricerca di questo Dio che non è ancora abbastanza cercato, ma forse si può cercare meglio e trovare più facilmente con la preghiera che con la discussione. Mettiamo allora qui termine al libro, ma non alla ricerca, all'essere in cammino verso Dio. Bella frase, scelta apposta da Papa Benedetto, vedete che è un po' completa, no? Ecco, proseguire la ricerca di questo Dio che non è ancora abbastanza cercato, ma lo si cerca non con la discussione e di per sé neppure con i molti molti libri, lo si cerca, lo si trova nella preghiera. Forse è questo, anche questo, un valore che dovremmo recuperare profondamente e importantemente. Io credo che la preghiera è un elemento che dobbiamo recuperare di corsa, e in questi tempi, se volete, di estate ci potrebbe servire ancora di più. Dobbiamo tornare a essere uomini di orazione, soprattutto di orazione. Allora non temeremmo anche le nostre debolezze, perché contempleremmo, scopriremmo sempre di più il volto splendido di Dio. Ed è la terza cosa che volevo proporre alla nostra meditazione e per la quale ringrazio Don Tino, perché la catechesi di Papa Benedetto ha un cuore splendido sul Gesù come miele. E sapete, si dice tanto, appunto, San Bernardo, Dr. Mellifluss, e oggi non piace, una frase un po' stupidella, eccetera, eccetera, però io ringrazio Papa Benedetto e Don Tino che mi ha permesso di riprenderla, perché Papa Benedetto dice: di Bernardo è grandioso il suo amore da innamorato per Gesù Cristo e per Maria Santissima sua madre. Solo Gesù è miele alla bocca, cantico all'orecchio, giubilo del cuore, appunto mel in ore, in aurea melo, sin corde iubilo. E allora il titolo, il Dr. Mellifluss, allora non è melifluo, ma innamorato di Cristo. Bernardo è innamorato di Gesù. E allora diventava bello, e qui ringrazio ancora una volta Papa Benedetto, perché ho voluto ritrovare l'omelia della quale, appunto, alla quale il Papa attinge, è l'omelia o sermone quindicesimo sul Cantico dei Cantici. Qui vorrei proporvelo più ampiamente di quello che Papa Benedetto disse con poche ma splendide frasi. arido è ogni cibo dell'anima se non è irrorato con questo olio, insipido se non è condito con questo sale. Quello che scrivi non ha sapore per me se non vi avrò letto Gesù. Quanto discuti o parli nulla sapore per me se non vi avrò sentito risuonare il nome di Cristo. Allora, vedete, come diceva Papa Benedetto, Bernardo ci ricorda che è l'esperienza personale profonda di Gesù e del suo amore questa che cambia la vita, cambia l'esistenza e, posso dire, cambia il mondo, perché Bernardo ha cambiato il mondo. L'omelia, il sermone quindicesimo, è splendido. Dice così Bernardo: o nome benedetto, sei olio sparso dovunque, dove? Dal cielo sulla Giudea e da lì su tutta la terra e in tutto il mondo. La Chiesa esclama: olio sparso è il tuo nome. Ma vedete, olio, l'olio dell'amore, ecco Cristo, ecco Gesù, infuso negli angeli, sparso sugli uomini per salvare quelli che erano andati totalmente perduti. Allora è l'olio che salva. E poi va avanti, canta: quanto prezioso e quanto umile è questo nome. E poi va avanti: io sono partecipe del suo nome e lo sono anche della sua eredità. Sono cristiano, quindi fratello di Cristo. Se sono veramente quale sono chiamato, sono eredi di Dio, coeredi di Cristo. Quale meraviglia se è sparso il nome dello sposo, lui che si è donato a me. Riflettevo, mi fermo sul sermone di Bernardo, perché vedete, mi domandavo, è un pensiero mio, mi raccomando, se noi, anche noi preti, siamo convinti ancora, dico una parola brutta, ancora, di questa appartenenza, di questa partecipazione. Fratello di Cristo, mi sembra che abbiamo sottolineato tanto la nostra personalità, il nostro nome, il nostro agire, che forse senza volerlo abbiamo perso di vista questa dimensione di appartenenza, coerede di Cristo, con Lui, partecipe di Lui. Lui che è luce del mondo, ma vado avanti ancora, non è solo luce del mondo, ma anche cibo. Se scrivi non mi sa di niente se non vi leggo Gesù, se parli o predichi non provo alcun gusto se non odio il nome di Gesù. Gesù è miele alla bocca, melodia all'orecchio, giubilo del cuore. Ve l'ho ripetuta perché vedete, Papa Benedetto forse ha saltato una frase che è importante: se scrivi non sa di niente per me, se parli o predichi non trovo gusto se non parli di Gesù. E qui di nuovo riflettevo sulle nostre omelie, sulle nostre catechesi. Qualche volta mi sembra di sentire così, sento dire così almeno da molti miei confratelli o da molta gente, anzi, sì, il Don ha fatto una predica, oh bella, quante citazioni, ma era freddo, sentiva e parlava per se stesso, parlava per se stesso. Qualcun altro dice: ma ha fatto una bella catechesi sull'ecologia. Qualcun altro dice: ma sulla sociologia parlava dei poveri, parlava delle ultime statistiche. E dicevano: però io ero andato in chiesa per sentire Gesù. Adesso poi, quando poi furono fatte le mascherine, ricordate, appunto, che quasi nascondevano il volto, una scena triste che ho visto è di un prete, pensate, che arriva una signora per fare la comunione, si mette in ginocchio, lui la guarda, si sposta e la sube, va avanti, passa davanti dagli altri che fanno la comunione in mano, e questa donna, capelli bianchi, in ginocchio, umiliata, perché quel prete è molto moderno, sentivo poi la sua predica, oh, molto moderna, ma non aveva citato una sola volta il nome di Gesù. Forse le nostre prediche sono sterili, perché non proviamo alcun gusto noi per primi nel parlare di Gesù. E Gesù che non è solo luce, cibo, ma vedete, va avanti San Bernardo, come gli insegna Papa Benedetto, è un farmaco. Dice così San Bernardo: qualcuno fra di noi è triste? il nome di Gesù gli venga sul cuore e da lì gli salga sul labbro. Appena esso splende, si dissipano le nuvole, torna il sereno. Qualcuno ha commesso una colpa grave e in preda alla disperazione corre verso la morte. Basterà che invochi il nome di vita e troverà il gusto di vivere. E anche questo, vedete, com'è importante ricordarlo. Forse perché in questi tempi mi è successo di incontrare persone che hanno la fatica, o anche preti, fanno fatica per qualche colpa anche grave, persone che sentono la tentazione della disperazione. E mi ha consolato questa omelia splendida. Qualcuno ha commesso una colpa grave? Basterà che invochi il nome di vita e ritroverai il gusto di vivere. Perché il segreto del prete è anche la gioia. E va avanti Bernardo, e vorrei riproporlo anche a voi. Di fronte a questo nome salvifico, nessuno potrà mantenere la durezza di cuore abituale, la svogliatezza torpida, i rancori amari o il tedio che avvilisce mortalmente. Qualora la fonte delle lacrime si fosse inaridita, basterà invocare Gesù, perché subito essa riprenda a zampillare più dolce e abbondante. Chi nel pericolo e nel pericolo è preso dal panico, se invoca questo nome potente scaccia la paura e trova la fiducia. Chi sballottato dal dubbio non vedrà brillare fulmini alla certezza invocando quel nome di luce. Non c'è nessuno che nell'ora della disgrazia, quando ormai sta per venir meno, non ritrovi il coraggio di udire il nome che è di aiuto. Ho voluto leggervi tutto il brano perché vedete, è splendido. La durezza di cuore abituale, la svogliatezza torpida, i rancori, il tedio, la noia, magari che avvilisce mortalmente, rende annoiati, tristi. Il dono di lacrime che una volta era grandioso, indifferenza, no, il nome di Gesù, perché, come sempre dice Bernardo, citando il Salmo 49, invocami nel giorno della sventura, ti salverò e tu mi darai gloria. E dice così Bernardo: nulla come l'invocazione del nome di Gesù smonta l'ira, sgonfia la superbia, cicatrizza le piaghe dell'invidia, arresta il flusso dell'impurità e spegne l'incendio delle passioni, estingue la sete e l'avarizia, placa ogni voglia malsana. Parole terribilmente vicine a noi, no? L'ira, la superbia, l'invidia, l'impurità, le passioni, la rabbia, l'avarizia, i desideri esagerati. Quando dico Gesù, continua Bernardo, mi vedo davanti un uomo mite e umile di cuore, pieno di bontà, sobrio, casto, misericordioso, eccesso per giustizia e santità. Al tempo stesso mi trovo alla presenza del Dio Onnipotente, il quale con l'esempio mi guarisce e con l'aiuto mi fortifica. Vedete, bello, perché per Bernardo il modello è Gesù. E quando dico Gesù, vedete, un modello, un uomo mite, umile di cuore, com'è prezioso. Per me è preziosissimo. Troppi preti duri, superbi, altezzosi, egoisti, vanagloriosi, eccetera, eccetera. Dobbiamo tornare a Gesù. Dobbiamo tornare a Gesù. Mite, umile di cuore, pieno di bontà, bontà fino all'estremo, sobrio, casto, misericordioso, eccessivamente giusto e santo, colui che mi dà l'esempio e mi fortifica. Tutto questo mi canta dentro appena risuona al mio orecchio il nome di Gesù. Conservatelo sempre in seno, a portata di mano, dice così Bernardo. Mi fermo subito, perché poi, come sappiamo, vorrei che leggessimo o potessimo avere la possibilità di guardarci il grande amore per Maria. Non a caso ricordiamo tutti, no, che Dante mette proprio in bocca a Bernardo quello splendido canto che appunto conclude praticamente il cantico. la Divina Commedia, appunto, la Vergine Madre Figlia del tuo figlio. Però vorrei che in questi due minuti che mi rimangono, se potessi appunto riparlare della Madonna, perché il Papa appunto ci parlò, disse anche della Madonna, e Benedetto conclude la sua catechesi proprio citando la famosa preghiera, che è interessante, riprende quasi letteralmente quello che Bernardo ha detto di Gesù: chiunque tu sia, che al flusso di questo tempo ti accorgi che più che camminare sulla terra stai come ondeggiando tra burrasche e tempeste, non distogliere gli occhi dallo splendore di questa stella, se non vuoi essere sopraffatto dalla burrasca. Maria come Gesù. E poi lasciate che la ripeta, l'avrete certamente detta anche oggi, ma è importante: se sei sbattuto dalle onde della superbia, dall'ambizione, della calunnia, della gelosia, guarda la stella, invoca Maria. Vuole che notaste: superbia, ambizione, calunnia, gelosia, quelle che appunto Gesù non vuole. Se l'ira o l'avarizia o le lusinghe della carne hanno scosso la navicella del tuo animo, guarda Maria. Se turbato dalla novità dei peccati, se confuso per l'indignità della coscienza, cominci a essere inghiottito dal baratro della tristezza e dall'abisso dell'esperazione, pensa a Maria. È quello che ha detto prima per Gesù. Gesù, Maria, sono le nostre ancore. Non si allontani dalla tua bocca e dal tuo cuore, e per ottenere l'aiuto della sua preghiera, non dimenticare l'esempio della sua vita. Seguendo lei non puoi smarrirti, pregando lei non puoi disperare. Se lei ti sorregge non cadi, se lei ti protegge non cedi la paura, se lei ti è propizia raggiungi la meta. Questa è la preghiera. Vedete, la bellezza di Bernardo è che dice di Maria quello che disse di Gesù. Mi serve molto, perché appunto dobbiamo smetterla di dire, di dimenticare che appunto senza Maria non possiamo fare nulla, ma non è un peccato rivolgersi a Maria, perché la Madonna appunto è quella che ci guida, quella che ci sostiene. In un'altra omelia sull'assunzione di Maria, San Bernardo dice: o Santa Madre, veramente una spada ha trapassato la tua anima. Ha ragione, noi ti possiamo chiamare più che martire, perché in te la partecipazione alla passione del figlio superò di molto nell'intensità le sofferenze anche del martirio. Ma allora non dobbiamo avere paura, perché San Bernardo dice così appunto: tocca a noi, perché lo sposo ama prima e di più. Per la sposa basta tuttavia si ama con tutta se stessa, e sappiamo, lo sposo è Cristo, lo sposo e la sposa siamo noi. A Gesù, a Dio, basta che andiamo con tutto noi stessi, con quello che possiamo. Il resto lo fa Lui. È sempre bello sapere che questo ci deve servire. Importante è questo: dove c'è amore non c'è fatica ma gioia. Era una delle grandi frasi di San Bernardo che avrei voluto leggere, ma ormai pare, penso che sia finito il mio tempo.
Sì, sì.
Dove c'è amore non c'è fatica ma gioia.
Splendido, grazie Don Ennio. Adesso una bella benedizione, perché sappiamo imitare le virtù di San Bernardo Abate.
Benissimo, e per intercessione di San Bernardo e della Madonna ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. Grazie di tutto, continua a pregare per noi, salutaci i tuoi giovani sacerdoti, soprattutto ricordaci nella Santa Messa.
Che bello stare insieme, che bello questo amore, che bello essere fratelli tutti uniti nel Signore, che bello essere fratelli tutti uniti nel Signore. Oh carità di Cristo, infiamma il nostro cuore, che sempre si consumino per te.
Pronto Don Michele?
Pronto Don Tino, buonasera.
Buonasera Don Michele. Allora siamo già giunti alla 17ª puntata di questo piccolo corso per conoscere la Bibbia. in base a quel libro che tu hai scritto, Piccola guida per conoscere la Bibbia. A te la parola.
Grazie, un saluto affettuoso a tutti voi, carissimi radioascoltatori di Radio Maria, che con pazienza, mi auguro, con profitto possiate seguire queste nostre catechesi bibliche. Ecco, abbiamo approfondito le quattro grandi tradizioni bibliche che hanno dato origine all'Antico Testamento e soprattutto al Pentateuco, e allora adesso cerchiamo di creare una fase di sguardo d'insieme, cerchiamo di cogliere una valenza con uno sguardo generale che possa farci prendere coscienza del cammino del popolo eletto, che arriva finalmente ad avere coscienza di essere una nazione. Però partiamo da alcuni presupposti. Intanto diciamo che è fondamentale per ognuno di noi imparare a leggere ogni libro, ogni pagina della Bibbia con gli occhi di coloro che l'hanno scritta, perché è vero, essa è parola di Dio, ma è una parola che ci è giunta attraverso rivestimenti umani, linguaggi umani, conoscenze umane. Se riusciamo a collocarci in questa prospettiva, ci accorgeremo della bellezza, della profondità di tutti i messaggi biblici che ci vengono offerti nei vari libri. Ci accorgeremo che determinati libri che si presentano certe volte come unità isolate, in realtà rientrano in un quadro più vasto. Per esempio, oggi analizzeremo il caso dei libri che vanno da Giosuè ai Re, perché in questi capitoli studieremo la prima di queste grandi raccolte bibliche a livello storico, cominciando con l'introduzione che dà il significato a tutta l'opera, cioè il Deuteronomio. Ecco, l'idea madre sappiamo essere sempre questa nella Bibbia: tutti i mali che sono abbattuti sugli israeliti hanno avuto una sola causa, la loro infedeltà. E solo nella fiducia a Yahweh, nell'obbedienza alla sua legge, che i loro figli troveranno la garanzia di tutte le benedizioni divine. Ecco, questa fiducia in Dio sarà, possiamo definirla, la pietra angolare del giudaismo post-esilico. Così, ecco, tutte le disavventure che sono capitate a Israele, soprattutto nella divisione del popolo, regno del nord, regno del sud, quanto nel 721 cadrà il regno del nord con la capitale Samaria, opera degli Assiri, eppure cadrà il regno di Giuda ad opera di Nabucodonosor, che conquisterà Gerusalemme. Ecco, se questi giudizi li comprendiamo nella loro vera prospettiva, allora infatti ci evocano le ragioni perché sono accaduti questi fatti. Allora vedremo di fare sintesi della storia di Israele, almeno fino alla monarchia. E solo abbiamo detto e ripetuto che nel capitolo 12 della Genesi, quando Abramo per la prima volta fa la sua comparsa, Dio lo chiama, comincia un'era nuova. Si verifica un fatto decisivo che cambierà il corso della storia religiosa, orientandolo verso la nascita, la formazione del popolo eletto. Ecco, Dio ordina ad Abramo di abbandonare la sua terra, la parentela, la casa di suo padre, dove viveva. Abramo viveva a Ur, una cittadina prosperosa, era un ricco pastore, era nella mezzaluna fertile della Mesopotamia. Questa nazione era chiamata così, Mesopotamos, si trovava in mezzo a due fiumi, il Tigri e l'Eufrate, e quella terra più fertile era quella mezzaluna dove c'era Ur, questa cittadina dove abitava Abramo. Dio gli chiede di lasciare tutto e di andare in un paese che gli avrebbe indicato, ma gli annuncia anche che sarà capostipite di una grande nazione. Abramo non solo ascolta, obbedisce e arriverà, vedremo, nella terra di Canaan. Quanto sua moglie Sara, anziana, già vecchia, anche lui, la promessa non si è realizzata, ecco, tuttavia la piena fiducia in Yahweh, in colui che dà la vita, si realizzerà con la nascita, poi vedremo, di Isacco. Lui ha fede in Dio e questa fede gli garantirà la salvezza. Ora, se vogliamo comprendere meglio il ruolo di Abramo, quanto Dio gli fa le sue promesse di una discendenza, gli dice: guarda in cielo e conta le stelle se le puoi contare, tale sarà la tua discendenza, e questa tua discendenza abiterà una terra dove scorre latte e miele. Ecco, qui capiamo bene che questi modi di esprimersi, no, nella cultura semitica, sono un linguaggio legato alla cultura del tempo. Non erano contemplati gli astrattismi, quelle idee, cioè, che non trovassero immediato riscontro nella realtà. Il nomade comprende meglio il modo concreto, reale, tangibile di esprimere un'idea che di per sé è astratta. Certamente avrebbero fatto fatica a comprendere una discendenza numerosissima, infinita, che avrebbe abitato una terra fertilissima, ideale. E nel modo di esprimersi di Dio sono chiariti gli aggettivi astratti: numerosissima, infinita, cioè una discendenza come le stelle del cielo, i granelli di sabbia delle spiagge dei mari, che nessuno potrà mai contare. Così, una terra dove scorre latte e miele, siamo a Deuteronomio 26,9, per dire una terra di ogni bene, dove avrebbero avuto, per esempio, tante mandrie di pecore, di capre, di mucche, che avrebbero dato latte in abbondanza, e tante api, alberi da frutto, che avrebbero prodotto tanto miele. Ecco, sì, questo il semita lo comprendeva molto bene. A queste promesse di Dio Abramo risponde con la fede, l'obbedienza. Per questo sarà padre delle tre grandi religioni monoteistiche oggi: ebraismo, islamismo e cristianesimo, perché lui credette a Yahweh che glielo ascrisse come giustizia, dice la Genesi al capitolo 15, versetti 5 e 6. Per questo Abramo resterà l'uomo di fede, padre di una grande nazione, l'amico di Dio, il depositario di tutte le promesse. Queste promesse, poi vedremo, saranno rinnovate ai suoi discendenti, a Isacco, a Giacobbe, e la stessa carriera che farà Giuseppe, uno dei figli di Giacobbe, fino a diventare viceré dell'Egitto, sembrò presagire il compimento di questa era di benessere. Invece non fu così. Iniziarono addirittura gli anni della schiavitù in Egitto, 450 anni di schiavitù. Ogni speranza sembrò perduta. Andava ponendosi il popolo questa domanda: dov'è l'avvenire glorioso di noi figli di Abramo? Ma ecco che si verifica un fatto nuovo, un fatto così grande che si ripercuoterà in tutta la storia di Israele, perché sarà Yahweh stesso a intervenire per la salvezza del suo popolo. È vero, è scritto: gli egiziani ci maltrattarono, oppressero, sottoposero a dura schiavitù, ma noi invocammo aiuto dal Signore, Dio dei nostri padri. Yahweh ascoltò la nostra voce, vide la nostra miseria e la nostra oppressione. Tutto questo lo leggiamo nel capitolo 26 del Deuteronomio 6,9, e ci fece uscire dall'Egitto, ci introdusse in questo luogo e ci diede questa terra dove scorre latte e miele, cioè una terra fertilissima. Ecco, come appare dalla lettura di tutto l'Antico Testamento, l'Esodo, che è un po' considerato, se vogliamo, il parto, cioè alla luce Israele, l'Esodo, rimane nella memoria di Israele come l'evento fondamentale, benché sia stata opera di Yahweh, tuttavia esso l'Esodo evoca immediatamente la grande figura di Mosè. Questi non solo fece uscire il popolo dall'Egitto, ma riunì in nazione, ecco la coscienza di una nazione, quella massa confusa di profughi, diede impulso a un forte movimento religioso, anzi diremmo gettò le fondamenta di quel grande edificio letterario che è il Pentateuco. Questo grande condottiero merita l'elogio che di lui avrebbe fatto più tardi il Deuteronomio. Siamo al capitolo 34, versetto 10, dove leggiamo: in Israele non sorse più profeta come Mosè, che Yahweh conosceva faccia a faccia. Egli tuttavia non riuscì a condurre il popolo alla soglia della terra promessa. Allora una domanda qui è necessaria, che noi ce la poniamo: perché Mosè non entrò nella terra promessa? Se leggiamo i versetti 7-12 del capitolo 20 dei Numeri, ci rendiamo conto. Quando il Signore disse a Mosè: prendi il bastone, tu e tuo fratello Aronne convocate la comunità e parlate a quella roccia in loro presenza, ed essa darà la sua acqua. Ecco, Mosè alzò la mano, percorse la roccia col suo bastone due volte, ma il Signore disse a Mosè e ad Aronne: siccome non avete fiducia in me nel dar gloria al mio nome agli occhi dei figli di Israele, voi non condurrete questa assemblea nel paese che io le do. Mentre nei versetti 7 e 8 vediamo la pazienza, la bontà di Dio, il popolo è sempre testardo, anzi definito di dura cervice, non ha fiducia in Dio, disprezza, anzi, i profeti, rimpiange addirittura la schiavitù, era meglio mangiare cipolle in Egitto. E attualizzando potremmo dire quante volte questo succede anche a noi oggi. Dopo tanti miracoli, dopo tutto quello che Dio fa per noi, molte volte rimpiangiamo il passato. Questo magari perché ci viene a mancare in un momento una determinata cosa, ce la prendiamo con Dio. Ci dimentichiamo di tutto quello che è dono per noi. Ci lamentiamo perché ci dimentichiamo di quello che abbiamo e che tutto è dono di Dio. Ecco, Gesù stesso ci dice: ma non preoccupatevi, nel Vangelo di Matteo, capitolo 6, 25, non preoccupatevi per il domani, Dio provvederà per voi. Lo stesso aveva fatto del resto con Israele, aveva provveduto per loro con l'acqua, le quaglie, la manna, non gli mancava niente, ma alle prime difficoltà, invece di chiedere l'aiuto al Signore, se la presero con Dio. Ecco, vedete, certe volte dobbiamo pensare due volte prima di rivolgerci al Signore in un certo modo, perché Lui vuole dimostrarci la sua fedeltà nel momento in cui gli chiediamo soccorso. Non è presunzione quella di Dio, è amore. Vuole dirci quasi: io ci sono, io voglio aiutarti, se tu mi chiedi aiuto, in qualsiasi situazione, in qualsiasi momento, io sono pronto a darti una mano. Perché Lui conosce i nostri cuori, sa, dice Matteo, capitolo 6, versetto 8, sa di cosa abbiamo veramente bisogno. Grande verità è questa: Dio non ha bisogno di noi, siamo noi che abbiamo bisogno di Lui. Vuole semplicemente preservarci dal male, ci vuole far capire che senza di Lui non possiamo fare niente. Ce lo ripete anche il Vangelo di Luca, capitolo 18, versetto 27. Ecco, il Dio ha dato delle disposizioni a Mosè su come far uscire l'acqua dalla roccia. Qui Mosè fece il suo peccato, la sua mancanza, anzi più mancanze, che lo condannarono purtroppo a non entrare nella terra promessa. Innanzitutto peccò d'ira, Ora, non vogliamo giustificare Mosè, ma se leggiamo qualche pagina della Bibbia prima del capitolo 20 dei Numeri, gli era appena morta la sorella Miriam, il popolo che continuamente si lamentava, fisicamente era stanco, psicologicamente provato, forse non stava neanche bene, e non si presentò davanti a Dio in maniera limpida, serena, con un cuore puro, ben disposto. Non permettere all'ira, ci dice Paolo agli Efesini, di avere il sopravvento, perché non viene da Dio. Mosè, purtroppo preso dall'ira, dimenticò le disposizioni di Dio e fece di testa sua, non ubbidendo alla lettera a quello che Dio gli aveva detto di fare. Dio gli aveva detto di parlare alla roccia. Lui non parlò alla roccia, ma la percorse due volte, quasi a volersi sfogare con qualcosa. Non fu un atteggiamento buono. Ecco, quando abbiamo qualcosa che ci fa star male, chiariamola, sistemiamo e poi presentiamoci a Dio con un cuore pulito, sgombro, una mente libera, ci dice Matteo, capitolo 5, versetto 23-24. Allora il Signore ci benedirà. Il secondo peccato o mancanza di Mosè fu la superbia. Si mise al posto di Dio, lui e Aronne, facendo credere o pensare che potessero essere loro a far uscire l'acqua dalla roccia. Il Signore aveva scelti fra tutti, ma non per le loro capacità. Essi non potevano far uscire l'acqua dalla roccia, solo Dio poteva farlo. Quindi facciamo attenzione quando il Signore ci fa grazia di usarsi di noi, a non insuperbirci troppo. La terza mancanza fu la disobbedienza. Il Signore diede un ordine a Mosè: parlate. Non disse di fare chissà quale rito, ma semplicemente parlate. Certe volte noi, come Mosè, disubbidiamo e facciamo di testa nostra. Se Dio avesse detto parla, ha detto così, quindi tu fallo e basta. Non ci sono parole da aggiungere o colpi di bastone da dare, ma semplicemente parlare, fare con umiltà quello che Dio ci chiede di fare. Ci ricorderà la prima lettera di Pietro, capitolo 5, versetto 5. E c'è un ultimo aggravante del comportamento di Mosè, il fatto che non ebbe fede, cioè non credette alle parole di Yahvé, ci mise del suo e volle fare di testa sua. San Paolo ci ricorda, la prima Corinzi, capitolo 10, versetto 12, che quando pensiamo di stare in piedi, dobbiamo fare attenzione a non cadere. Mosè lasciò entrare il peccato e lui perse la fede, anche se per un attimo, ma perse la fede. E gli venne meno a Dio. E questa mancanza gli costò molto, molto cara. E come dire, questo peccato di Mosè, con questa prestazione di Dio, coloro che hanno lasciato Egitto sono macchiati di peccato, non entreranno, compreso Mosè. Quasi io coglierei un peccato collettivo, questa cupola peccaminosa dove ci siamo tutti sotto e ne subiamo tutte le conseguenze, anche oggi nel mondo. Sappiamo che il disordine è generale, piange il giusto per il peccatore. Che merito ho io di essere nato in Italia e mio fratello in Afghanistan, in Africa, in posti dove si soffre la fame, la sete e si muore? Occorrerà, e questo sarà Gesù, che qualcheduno sfondi questa cupola della collettività peccaminosa dove tutti siamo rinchiusi, liberandoci dalle conseguenze del peccato. Gesù, il Messia, il nuovo Mosè, con la sua morte e risurrezione infrangerà la barriera del peccato, morirà per tutti e risorgerà per dare a tutti nella libertà una vita nuova. Ci parlerà del regno dei cieli, questa grande prospettiva che ci attende al termine del nostro peregrinaggio terreno, la nostra nuova terra promessa. Ma al tempo di Mosè questa rivelazione non c'era ancora. Lui è perciò coinvolto in questa generazione peccatrice. La sua morte, come tutte le morti dei padri dei patriarchi è come un ricongiungersi al suo popolo. Anche noi, cristiani, siamo sempre in marcia, si vive e si muore raggiungendo gli altri che ci hanno preceduto. Dice l'autore della lettera agli ebrei al capitolo 13, versetto 13, non abbiamo qua giù una stabile dimora, cerchiamo quella futura. Così Giacobbe vuole essere riunito materialmente al suo popolo e chiede a Giuseppe che le sue ossa non restino in Egitto, ma che siano portate a casa. Ma analizzando la situazione di Mosè, per Mosè non c'è un luogo che possa essere chiamato casa. Non può essere l'Egitto, perché sono scappati dall'Egitto. Non può essere la terra promessa, perché lui non ci entrerà. Ma dice Deuteronomio 34, 6b, nessuno conosce dove sia stato sepolto Mosè. Mi piace questa idea che sa di consolazione, di speranza, pensare che sia stato Dio stesso a dargli sepoltura sul Monte Nebo, un luogo sconosciuto, ma un luogo che può essere rappresentativo di tutta la terra, perché possa essere anche per Mosè un tornare a casa. Tuttavia egli non riuscì a entrare nella terra promessa. Toccherà a Giosuè, suo successore, fargli compiere l'ultima tappa. E questo perché ricevette la benedizione, il mantello di Mosè, come era accaduto anche a Eliseo con Elia, quanto arriverà a strappare Eliseo il mantello di Elia, i due terzi del suo spirito scesero su di lui. Leggiamo nel secondo libro dei Re, al capitolo secondo, versetti 9-15. E così, ecco, non fu un ingresso alla terra promessa pacifico, addirittura dovettero lottare per due secoli per conquistare tutto il paese. Combatteranno contro popolazioni come i Gebusei, i discendenti di Anak, i famosi giganti, gli Amorrei, gli stessi Cananei, tutte lotte che comprovarono che la conquista della terra promessa non fu facile, come non sarà facile neanche per noi.
Don Michele,
nostra, sì.
Hai due minuti.
Sì, grazie. Arrivare alla nostra terra promessa, il paradiso, anche noi dobbiamo affrontare lotte, battaglie, come ci ricorda San Paolo, affrontare qui sulla terra il nostro esodo per meritare di prendere parte alla gloria di Dio. Sforziamoci anche noi, sforziamoci, abbiamo già detto questo verbo greco agonistes, è la lotta come l'agonia per superare il peccato, imitando San Paolo alla fine del nostro cammino terreno. Combattiamo la battaglia, terminiamo la corsa, auguriamoci anche noi di conservare la fede, come ci dice lui nella seconda lettera a Timoteo, al capitolo 4, 6-8. Bene, queste tribù che discendono dai figli di Giacobbe, che abbiamo detto Giacobbe, poi Dio gli cambierà il nome in Israele, alla lotta al fiume Penuel, siamo a Genesi 22, 29, come del resto aveva fatto il cambio del nome ad Abramo, a Sara, perché nel cambio del nome è racchiusa biblicamente l'idea di una vita nuova, un nuovo compito, una nuova missione che Dio da quel giorno affidava. Ecco, inizialmente le 12 tribù mantengono la loro autonomia.
Certo. Poi, Don Michele, è stata una lezione magnifica. Adesso ci dai una bella benedizione, perché sempre più amiamo la Bibbia e cerchiamo sempre meglio di conoscerla.
Conoscerla, io aggiungo, di innamorarci, perché quando uno ama...
Innamorarci, certo. Una bella benedizione su tutti.
E davvero che lo Spirito Santo possa riempire i nostri cuori di questa sete, di questa fame, la conoscenza, la parola di Dio, per vivere sempre più testimoni di questa parola. Ci benedica tutti insieme il Signore Dio Onnipotente, che è Padre, Figlio e Spirito Santo, e ci custodisca nel suo amore.
Amen. E grazie di tutto, Don Michele. A presto per una nuova puntata. prega per noi, ricordi sempre nella Santa Messa.
Con piacere.
Grazie, grazie. Pronto, fratello Carlo?
Sì, salve, Don Dino.
Buonasera, fratello Carlo. Siamo felicissimi di averti ancora qui a Radio Maria, in questa trasmissione serata sacerdotale, a parlarci di San Camillo e anche, mi pare, di una cosa particolare. A te la parola.
Sì, grazie, grazie. È una gioia anche per me, perché attraverso Radio Maria riusciamo un po' a trasmettere, ecco, sentimenti buoni, sentimenti positivi. E vorrei proprio iniziare porgendo un carissimo saluto a quanti seguono Radio Maria, in modo particolare tutti gli ammalati e gli anziani, che sono tantissimi e che trovano conforto, consolazione e compagnia attraverso questa preziosa così emittente. E l'argomento di oggi, un po' siamo quasi a ridosso della solennità dell'Assunta, qualche giorno fa abbiamo celebrato questa solennità e ha avuto un significato molto molto importante nella vita di San Camillo questa ricorrenza, perché San Camillo la notte dell'Assunta del 1582 riceve una ispirazione e l'ispirazione è proprio questa: il Signore fa sentire al suo cuore e dice: perché non fondare una compagnia di uomini pii e da bene che non per mercede ma per amor di Dio si dedicano all'assistenza degli ammalati. Quindi per noi la festa dell'Assunta la possiamo considerare, la consideriamo quasi il concepimento dell'ordine camilliano. E allora in questa puntata proprio dedicata a San Camillo vogliamo approfondire una scelta che Camillo ha fatto. Noi sappiamo che tutti i religiosi si consacrano al Signore attraverso i tre voti: povertà, castità e obbedienza. San Camillo ha voluto invece aggiungere un quarto voto, che è assistenza agli ammalati, cioè assistere gli ammalati anche con il rischio della vita. Ai tempi di San Camillo si diceva assistere gli ammalati ancorché appestati. Dopo il concilio la formula è stata un po' modificata. E questo quarto voto, un po' in Europa, nei paesi occidentali, ci sembrava un po', a volte, quasi un genere letterario, quasi qualcosa così di molto lontano dalla nostra concretezza e quotidianità. Il Covid-19 invece ci ha fatto prendere coscienza che questo voto è un voto attuale. È un voto attuale e nello stesso tempo è il segno più grande della donazione a Dio e ai fratelli. Io vorrei solo dire un po' la situazione di tutta la grande famiglia di San Camillo, proprio con l'esperienza, con l'impatto del Covid-19. Noi abbiamo avuto diversi confratelli che sono morti nell'assistenza agli ammalati, abbiamo avuto anche qualche religiosa che è morta e poi abbiamo avuto anche tantissimi confratelli e tantissime consorelle che si sono infettate. E credo che questo ci dice qualche cosa, ci dice che il quarto voto non solo è attuale, ma è la donazione totale a Dio e ai fratelli. E allora mi sembra molto, diciamo, pertinente questa riflessione, questa catechesi, proprio perché abbiamo celebrato da meno di qualche mese, la festa di San Camillo, e allora a volte i santi vengono visti come così persone lontane nel tempo, anche la loro vita sembra quasi lontano nel tempo, le loro gesta sembrano lontane nel tempo, e invece ci accorgiamo che dopo quattro secoli la scelta, la figura, la carismaticità di San Camillo dell'Ellis è ancora attuale e presente. Allora, noi abbiamo una bolla pontificia, la Superna Disposizione, dove stabilisce che il quarto voto è una condizione per essere ammessi nell'ordine dei ministri degli infermi. Quindi il quarto voto è un tutt'uno con i voti di povertà, castità e obbedienza ed è essenziale. Questo quarto voto riguarda tutti, dice la superna disposizione, sia i religiosi padri che i religiosi fratelli. E la bolla specifica dice: vogliamo che questo quarto voto sia ugualmente vissuto e professato da tutti, sia padri che fratelli. E il quarto voto ancora è il modo concreto con cui il ministro degli interni si mette al servizio di Dio. Dopo il concilio un po' c'è stata la revisione delle costituzioni e la nuova costituzione al numero 28 così recita, mi piace leggerlo proprio perché la costituzione per un ordine religioso è come la carta d'identità, che non dice solo quando è nato l'ordine, cosa fa l'ordine, ma è una carta d'identità anche di missione, cioè cosa l'ordine è chiamato a fare. Quindi al numero 28 la Costituzione recita così: professiamo con voto pubblico questi consigli evangelici e secondo il nostro carisma emettiamo un quarto voto con il quale ci consacriamo al servizio dei malati sia negli ospedali che in qualunque altro luogo, anche con il rischio della vita, a imitazione del buon samaritano e seguendo l'esempio di San Camillo che considerava gli infermi suoi signori e padroni. Ancora l'articolo 29 recita così la Costituzione: con la professione di questi voti abbracciamo la vita religiosa camilliana. Siamo consacrati a Dio mediante il ministero della Chiesa e diventiamo membri della famiglia dei ministri degli interni con i diritti e doveri definiti dal diritto. Allora, vedete, questi due articoli della Costituzione proprio mettono il sigillo a questa scelta di Camillo a distanza di più di quattro secoli, cioè assistere gli ammalati anche con il rischio della vita. E gli articoli della Costituzione che abbiamo letto ci dicono proprio quali sono i due binari dove la spiritualità camilliana si esprime, e sono due grandi pagine evangeliche: la pagina di Matteo 25 del giudizio universale, cioè avevo fame, mi avete dato da mangiare, ero malato e mi avete visitato, ero nudo e mi avete vestito, quindi Matteo 25, e poi l'altra pagina sempre del Vangelo, Luca 15 del buon samaritano. Ecco, Matteo 25 ci porta a vedere Gesù nel malato, era molto forte questo nella vita di Camillo, questa pagina del Vangelo, perché addirittura quando durante la Quaresima veniva proclamato nelle chiese di Roma, lui prendeva tutti i religiosi e li portava perché diceva: oggi ascoltiamo, ecco, la nostra pagina evangelica, quello che ci sentiremo dire quando ci presenteremo dinanzi al Signore. Quindi Matteo 25, vedere Gesù nel malato; Luca 15 invece il buon samaritano, cioè io divento Gesù per il malato. È bellissimo questo binario, perché ognuno può un po' riscontrarsi in una di queste due pagine evangeliche: vedere Gesù nel malato, essere Gesù per il malato. E l'articolo che abbiamo letto dice: i malati negli ospedali e in qualunque altro luogo. È chiaro che l'ospedale resta il crocevia dell'umanità sofferente, dove è possibile ogni incontro. Allora noi sappiamo, noi che viviamo dentro l'ospedale, vediamo che nelle corsie degli ospedali incontriamo i malati poveri, i malati ricchi, che perdendo la salute diventano tutti poveri, perché non c'è bene più grande, non c'è bene più prezioso della salute. Quindi anche se uno avesse tanti possedimenti ma non ha la salute, è chiaro che diventa povero. Quindi l'ospedale è il crocevia di questi incontri, e capiamo bene che quando arriva la malattia uno si sente perduto, si sente perso, perde gli affetti, perde la famiglia, perde l'autonomia. Allora San Camillo dice, lì proprio noi diventiamo segno della misericordia di Dio, lì proprio noi siamo chiamati a lenire, a guarire, a consolare. È chiaro che l'ospedale è il luogo privilegiato, ma non è il luogo esclusivo, soprattutto oggi con una sanità che cambia e si è trasformata, l'ospedalizzazione viene ridotta al minimo. Allora San Camillo diceva che i malati nella casa privata sono il grande oceano, quindi l'ammalato va raggiunto sia nell'ospedale che anche nelle case private. E San Camillo ha fatto questa scelta di accogliere la persona per quella che era. A lui, diciamo, quando vedeva una persona malata non guardava né la razza, non guardava né la malattia e non guardava neanche la confessione religiosa. Credo di averlo detto forse qualche altra volta, ma mi piace ricordarlo. Ai tempi di San Camillo gli ospedali erano tenuti dalla Chiesa e quindi allora si esigeva che un malato, prima di ricevere le cure, doveva confessarsi e comunicarsi. Se uno non si confessava e non si comunicava, non poteva ricevere l'assistenza sanitaria. San Camillo è stato un rivoluzionario perché ha detto no, io ti accolgo, io ti assisto, io ti curo e dopo ti porto a Dio e dopo ti porto ai sacramenti, perché sennò il rischio è che il malato era, che il malato pur di ricevere le cure e l'assistenza si accostava ai sacramenti non tanto per convinzione ma così per interesse e forse anche con superficialità. Allora San Camillo ha voluto proprio rivoluzionare questo aspetto. Allora chiediamoci, cosa ci dice questa pandemia? Cosa ci dice il quarto voto oggi? Ci dice che noi siamo chiamati a donare la vita per i fratelli. La radice del quarto voto resta sempre Gesù. Perché Gesù sulla croce cosa ha fatto? Non ha fatto altro che donare la sua vita per noi. Allora, aver celebrato la festa di San Camillo, è chiaro che per noi significa sentirlo in questo momento di Covid-19, significa sentirlo molto molto vicino. Quindi richiamo, ecco, sull'esempio di San Camillo, sull'immagine del buon samaritano, costituisce una chiara allusione proprio allo specifico del voto. Nella parabola del samaritano noi percepiamo proprio la presenza di Cristo nella persona ferita e in colui che si mette al suo servizio. Però San Camillo diceva non è possibile vivere il quarto voto solo per una spinta solidaristica, solo per un aspetto umano. Allora lui dice è importante fare una esperienza personale di Cristo. Cioè, se noi facciamo un'esperienza personale di Cristo, possiamo vedere Cristo nel malato, possiamo assistere gli ammalati come Cristo li assisterebbe. È interessante quello che San Camillo raccontava ai suoi religiosi. Lui diceva, prima di andare in corsia, andate in cappella e fermatevi per lo spazio di un Pater, Ave e Gloria. Poi magari non nel tempo abbiamo trasformato di andare in cappella per dire un Pater Ave Gloria, ma San Camillo invece diceva fermatevi per lo spazio di un Pater Ave Gloria, cioè significa cercate di capire dove state andando, cercate di capire perché ci state andando, e la cappella con la presenza di Gesù Eucaristia è il luogo più privilegiato, unico, anzi esclusivo, proprio per capire quello che si sta andando a fare. E poi la cosa interessante è la nostra formula di professione. Noi diciamo sempre che l'assistenza agli ammalati, anche con rischio della vita, è il nostro quarto voto. e dopo il concilio si cercava di riformulare un po' la formula della professione religiosa, e c'erano due correnti, una corrente che diceva che non era necessario metterlo nella Costituzione, bastava metterlo nel rituale dell'ordine, mentre invece un'altra corrente diceva che era bene metterlo nella Costituzione. E lo Spirito Santo ha pensato lui ad agire in modo pressante, e è stata inserita la formula della professione. Ve la leggo perché è molto bella ed è molto emozionante, perché è la formula che noi diciamo in ginocchio dinanzi al superiore, dinanzi alla Chiesa, dinanzi alla gente, dinanzi all'altare, dove facciamo della nostra vita un'offerta. E la formula dice così: io, e si dice il nome, professo davanti a te, superiore generale, oppure in rappresentanza del superiore generale, anche qualche altro confratello, davanti ai confratelli e a tutti i presenti, di voler seguire i consigli evangelici, e prometto a Dio di servire gli infermi anche con pericolo di vita, in perfetta castità, povertà e obbedienza, secondo le costituzioni e le disposizioni dell'ordine dei ministri degli infermi, dandomi totalmente a questa famiglia religiosa. È interessante questa formula di professione, perché il quarto voto in questa formula diventa il primo voto. Cioè, noi non diciamo nella formula professo i voti di povertà, castità e obbedienza e servizio agli ammalati anche con rischio della vita, ma diciamo prometto a Dio di servire gli infermi anche con pericolo della vita in perfetta castità, povertà e obbedienza. Cioè qui il quarto voto di fatto diventa il primo voto. Io credo che solo un grande influsso dello Spirito Santo abbia potuto suggerire ai capitolari questa impostazione, perché fa del quarto voto il primo elemento essenziale, dominante, che ci permette di vivere anche gli altri voti. Questo mi pare molto bello, perché arrivato a un certo punto il Concilio Vaticano II esplicita in maniera chiara anche il significato della contemplazione religiosa. Noi sappiamo che la vita religiosa non è un sacramento, non è un sacramento come l'ordine sacro, come la confermazione, come l'Eucarestia. Il Concilio ci parla però alla Lumen Gentium, al numero 45, ci presenta la consacrazione religiosa come una radicalizzazione del nostro battesimo, e così dice: la Chiesa non solo erige la professione religiosa alla dignità dello Stato canonico, ma con la sua azione liturgica la presenta a Dio come uno stato di consacrazione. Non è sacramentale, ma ha radice nel sacramento del battesimo. E poi ancora Paolo VI dice: al momento della professione religiosa voi religiosi siete stati offerti a Dio dalla Chiesa in intima unione al sacrificio eucaristico. Ancora il documento Mutue Relazioni al numero 8 ci dice: Dio infatti, attraverso l'azione della Sacra Gerarchia, consacra i religiosi ad un più alto servizio nel popolo di Dio. Tale più alto servizio, lo sappiamo, è la testimonianza vissuta dei valori del Regno. Allora, vedete, è tutto questo per dire che cosa? Per dire che la vita religiosa, la vita consacrata, ha un grande ruolo all'interno della Chiesa, tanto vero che noi come religiosi, sia sacerdoti che fratelli, come prima data festeggiamo proprio la professione religiosa. Quindi quando la Costituzione dice abbracciamo la vita religiosa camigliana e diventiamo fratelli e membri della famiglia dei ministri degli interni, si tratta proprio di un'affermazione che dice la condizione essenziale per essere ministri degli interni. Quindi la professione di quattro vote unite dal vincolo della professione, dice la Costituzione al numero 40, chiamati padri e fratelli che tendono allo stesso scopo e sono di pari dignità. Allora chiediamoci perché San Camillo ha voluto, diciamo, ha obbedito allo Spirito Santo e che influenza hanno avuto in San Camillo. Noi sappiamo che San Camillo ha fatto un'esperienza francescana dei Cappuccini per ben due volte, poi aveva San Filippo Neri come confessore e padre spirituale, poi ha studiato, come abbiamo visto il mese scorso sulla sua vocazione sacerdotale, ha studiato dai gesuiti. Allora possiamo dire che in San Camillo questa scelta del quarto voto ha avuto tre influenze: quella francescana, l'amore al crocifisso, quella oratoriana, San Filippo Neri, l'umiltà e la libertà di spirito, e quella ignaziana, proprio l'adorazione totale della propria vita. È forte l'esperienza del crocifisso in San Camillo. Mi piace ricordare l'evento, l'episodio che è avvenuto all'ospedale San Giacomo, quando gli amministratori dell'ospedale San Giacomo volevano cacciare via San Camillo perché pensavano che avesse più interessi economici che spirituali o umanitari, e allora prendono questo crocifisso che lui aveva in una piccola stanza dove si riunivano a pregare e glielo fanno trovare buttato fuori da quella stanza. Camillo prende questo crocifisso, lo porta nella sua stanza, si dice il padre Cicatelli, che è un biografo contemporaneo di San Camillo, che lui trascorse tutta la notte in preghiera e in pianto. Ed era sconsolato perché vedeva che le motivazioni che gli altri leggevano non erano quelle che lui aveva nel suo cuore. E allora lui piange quasi a chiedere: Signore, cosa devo fare? E qui avviene qualcosa di bello, di mistico, di meraviglioso. Il crocifisso stacca le braccia e dice a Camillo: continua, pusillanime, perché quest'opera che hai iniziato non è opera tua, è opera mia. Allora vedete, oggi ha ancora senso parlare di quarto voto, di rischiare la propria vita? Certo, sicuramente nei primi due secoli dopo la fondazione l'ordine ha confermato la sua vitalità durante le pestilenze. Pensate che noi abbiamo avuto più di 300 religiosi, proprio all'inizio della fondazione, che sono morti assistendo gli ammalati, assistendo gli appestati. C'era la famosa peste di Milano, e allora Camillo con i suoi compagni andavano col cavallo verso Milano, e tutti scappavano da Milano proprio perché c'era una situazione grave di pestilenza. E allora questi che scappavano da Milano incontravano Camillo con i suoi compagni che invece andavano verso Milano. E allora qualcuno diceva: Padre Camillo, attento, dove vai? Guarda che a Milano c'è la peste. E lui rispondeva: apposta per questo io ci vado. Ecco, il quarto voto vissuto proprio con eroicità.
Certo, hai due minuti.
Sì, allora io credo che possiamo dire che anche noi siamo chiamati nel nostro piccolo a vivere il quarto voto. Basta pensare agli operatori sanitari, i medici, gli infermieri. In questo tempo di Covid-19 hanno dato una testimonianza eroica e non hanno fatto il quarto voto. Questa è la cosa interessante, che in forza proprio del giuramento di Ippocrate e anche ecco, del giuramento infermieristico. Allora io vorrei concludere con questa preghiera che dice così: eccomi Signore, manda me. Tu mi chiami, Signore, a scendere ancora verso Gerico, a percorrere il cammino della tua quotidiana solidarietà. Eccomi Signore, manda me. Vado dai miei fratelli con il cuore che mi hai dato, disposto a commuovermi di fronte alla sofferenza, a infondere coraggio e dare vita, a sostenere la speranza con la tua parola. Inviami, Signore, così comprenderò che sei tu colui che sana e salva, e nella mia presenza discreta i miei fratelli scopriranno il tuo volto. eccomi Signore, manda me, perché la missione è tua, tuo è il regno, tu sei l'infermo, nel servirti sta la mia maggiore felicità. Amen.
Ecco, troppo bello, grazie infinite Padre Carlo.
Grazie a voi sempre, un saluto a tutti e speriamo di vivere il carisma San Camillo lì dove il Signore ci pone, ecco, grazie.
Riceviamo la benedizione con l'intercessione della Madonna di San Camillo. Ci benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie, grazie, grazie.
Grazie sempre, grazie, un saluto a tutti.
A presto. Pronto Don Antonio?
Pronto carissimo Don Tino.
Buonasera Don Antonio, allora...
Buonasera.
Stasera tu ci vuoi fare una bella sorpresa, cioè parlarci del santo che si festeggia domani 21 agosto, il grande Papa San Pio X.
San Pio X, un grande Papa, un grande santo, soprattutto un grande prete, un grande sacerdote.
Certo, a te la parola subito.
Sì, abbiamo bisogno noi di santi sacerdoti, forse mai come in questo tempo, la Chiesa ha sempre bisogno i santi sacerdoti, e tanto più sono presenti e numerosi i santi sacerdoti, allora la Chiesa è più grande, più florida, è più bella, è un circolo virtuoso. Ecco, i preti santi fanno il popolo di Dio santo e il popolo di Dio santo genera, fa germogliare sacerdoti santi. Dunque San Pio X è una figura interessantissima, anche perché c'è un bisogno non indifferente, Don Tino, di riportare San Pio X alla verità, alla sua vera identità storica e spirituale, perché San Pio X da un po' di anni, ecco, è stato un po' sequestrato da alcune parti magari dei cattolici, ad esempio alcuni cattolici molto legati alla tradizione ne hanno fatto un po' come una bandiera di San Pio X. D'altra parte anche alcuni cattolici eccessivamente aperti al mondo ne hanno fatto quasi uno spauracchio e ne negano quasi la santità. Diciamo che viviamo in un periodo in cui il cattolicesimo purtroppo si va polarizzando, quindi c'è chi è eccessivamente legato alla tradizione, c'è chi è quasi modernista, troppo aperto alle novità. Manca il cattolico medio, colui che è inserito nella Chiesa, o meglio più che manca è sempre più raro, diciamo, è inserito nella Chiesa, vive con integrità i valori dogmatici e morali della nostra fede cattolica, rifiuta il relativismo e è aperto al dialogo con tutti, ma nella consapevolezza forte della sua identità. Invece purtroppo, come è avvenuto nell'Europa settentrionale qualche decennio fa, o si è sbilanciati troppo verso il dialogo e quindi si trascura il dogma della fede, si trascura la morale cattolica, oppure si è troppo ancorati a un'idea di tradizione intesa quasi come se la Chiesa fosse un museo che conserva inalterata ogni cosa e non un giardino fiorito che produce dalle radici della tradizione frutti e fiori sempre nuovi. Allora ecco, San Pio X, è importante capirne la grandezza di questa figura veramente gigantesca e straordinaria, una figura di Papa riformatore e santo. E c'è da dire che negli ultimi decenni noi abbiamo avuto tanti papi santi, no? A cominciare da Pio XII, il venerabile Pio XII, poi San Giovanni XXIII, poi San Paolo VI, poi San Giovanni Paolo II e anche Giovanni Paolo I in corso la causa di beatificazione e canonizzazione. Ma dobbiamo però dire che la santità per i papi non è un premio alla carriera, questo lo sappiamo per ogni vocazione, per ogni stato di vita cristiana. La santità non dipende dalla vocazione, ma da come si vive la vocazione. anche i papi sono chiamati ad essere santi, e sicuramente San Pio X non è stato santo sin dall'inizio, ha atteso sempre verso la santità, ma è santo in quanto alla fine del suo cammino spirituale ed esistenziale ha portato a termine la missione che il Signore gli aveva affidato, ha compiuto la volontà di Dio nel modo migliore possibile per lui. Allora, chi era San Pio X? San Pio X si chiamava Giuseppe Melchiorre Sarto ed era nato il 2 giugno 1835 a Riese, in Veneto, e che io ho avuto la gioia di visitare Riese, che adesso si chiama Riese San Pio X, e ho celebrato anche un'affollata veglia di preghiera nel santuario della Madonna delle Cendrole, verso il quale il piccolo Beppi, il Papa quando era ragazzo, bambino, veniva portato dalla madre Margherita Sanson, e vista da Riese la Madonna, il santuario della Madonna delle Cendrole, circa 1,5 km. E lui lì proprio iniziò diciamo quella carriera straordinaria nella vita sacerdotale, perché lì cominciò a servire messa. E com'è bello che uno inizia da chierichetto ad avvicinarsi all'Eucaristia, poi diventa sacerdote e poi, come nel caso di San Pio X, taglia tutte le tappe, tutti i traguardi della carriera, chiamiamola così, anche se forse il termine è improprio, della carriera ecclesiastica. Quindi ai piedi di Maria, nel santuario della Madonna delle Cendrole, questo bambino inizia a servir messa. Il papà era un usciere comunale, si chiamava Giambattista, lui era il secondo di 10 figli. E poi che cosa succede? Che lui sente la vocazione e entra in seminario, però lui era di una famiglia, come abbiamo detto, umile e povera, per cui non aveva le risorse necessarie per studiare in seminario. Il papà era un usciere, la mamma una modesta sarta. Per cui lui, quando andava a scuola, prima di entrare in seminario, si toglieva le scarpe, faceva il tragitto a piedi e poi metteva le scarpe quando stava per entrare a scuola. Quindi immaginiamo le umili origini di questo grande papa. Entra in seminario e viene sostenuto in seminario da delle borse di studio del cardinale di Venezia, che si chiamava Jacopo Monico, il quale era di origine appunto di Riese. E poi nel seminario manifesta subito un'intelligenza vivacissima e una viva pietà, e viene ordinato sacerdote nel 1858 da San Giovanni Antonio Farina, che era vescovo di Treviso. Io dicevo, sono stato diverse volte a predicare in Veneto, anche a presentare i miei libri in Veneto, quindi conosco bene quelle zone. Tra l'altro San Giovanni Antonio Farina ha fondato le suore Dorotee dei Sacri Cuori, a cui apparteneva anche Santa Bertilla Boscardin. Poi magari un'altra volta parliamo di questa umile, straordinaria figura di suora santa.
Benissimo.
No. Ma in ogni modo, ecco, lui viene ordinato nel 1858 e fa il cappellano in un paese lì vicino che si chiama Tombolo per 9 anni. E poi diventa arciprete di Salzano, sempre nei pressi di Riese, sempre nella diocesi di Treviso. E qual era la caratteristica, ecco, velocemente lo dico, di San Pio X di Don Bepi, quando era prima cappellano e poi parroco? Era un uomo di grande carità, quindi si spendeva completamente per gli altri. Si occupò del parroco quando era cappellano, quando era viceparroco, lo custodì, si prese cura di lui perché questo parroco era ammalato. Poi quando ci fu l'epidemia di colera, lui si recava nelle case incurante della possibilità di essere contagiato. E poi aveva sempre debiti, attenzione, però questi debiti erano benedetti. Visitava spesso, era assiduo al Monte dei Pegni, ma queste sue visite erano benedette perché lui faceva i debiti per aiutare gli altri. Questa è una cosa veramente, veramente straordinaria. Lui non riusciva a tenere mai un soldo in tasca, perché quando vedeva un povero, lo dava subito a Gesù attraverso quel povero. Era un vero prete. Nella predicazione era bravo, era lineare, sodo, forte, e soprattutto, ecco, questo poi sarà una caratteristica di tutto il suo ministero, Don Bepi Sarto era un bravissimo, un grande catechista, e cominciava a scrivere lui stesso il catechismo. Tra l'altro, una sua convinzione forte era questa, che il catechismo di San Roberto Bellarmino, che era stato scritto dal santo gesuita che poi sarebbe morto cardinale subito dopo il Concilio di Trento, non era più adatto ai tempi di fine 800 dell'Italia di quell'epoca, per cui lui sosteneva la necessità di un catechismo popolare che fosse al tempo stesso storico, dogmatico, morale, redatto in domande brevi e risposte brevissime. E questo poi sarà l'origine del cosiddetto piccolo e grande catechismo di San Pio X, di domande e risposte, alla scuola del quale si sono formate generazioni di cattolici e di santi. Tutti ricordiamo, no, alcuni articoli di questo catechismo: chi ci ha creati, ci ha creato Dio; chi è Dio, è l'essere perfettissimo, creatore e signore del cielo e della terra; dove è Dio, Dio in cielo e in terra, in ogni luogo. Quindi domande brevi e risposte brevi, risposte addirittura brevissime, diceva lui. Comunque, lui, dopo essere stato viceparroco per 9 anni, arciprete per 9 anni, diventa cancelliere vescovile ancora per 9 anni. E come cancelliere vescovile, come padre spirituale dei seminaristi del seminario minore e maggiore di Treviso, e come anche canonico della cattedrale, lui risultava un sacerdote veramente completo, molto forte di carattere, ma dolce nella pratica pastorale, fortiter e suaviter, dolcemente con le pecorelle del gregge, ma forte con i nemici, con i lupi. E questo naturalmente gli attirò la simpatia di tutti, del clero, anche del suo vescovo, per cui nel 1884 lui fu preconizzato, fu eletto vescovo di Mantova. Ecco, Leone XIII, che era il Papa in quel periodo, quando lo conobbe personalmente, disse: quest'uomo, questo sacerdote sarà il vescovo migliore di tutta l'Italia. Pensate un po', è straordinario. Anche a Mantova curò molto la formazione dei sacerdoti e si diede anima e cuore soprattutto all'opera catechistica. E questo lo proseguì poi anche quando fu elevato alla porpora cardinalizia e divenne patriarca di Venezia. Ci furono dei problemi non indifferenti quando da Mantova fu elevato alla sede patriarcale di Venezia, perché si era in un periodo in cui tra lo Stato e la Chiesa in Italia non c'era pace, e quindi era il periodo della cosiddetta questione romana, ma era una ferita aperta in quel periodo. Allora i vescovi, quando venivano eletti, dovevano avere il permesso per recarsi nella sede in cui erano stati eletti, dovevano avere il permesso del governo italiano. Questo permesso si chiamava exequatur. Orbene, Monsignor Sarto, quando fu elevato alla dignità di cardinale patriarca di Venezia, dovette aspettare 18 mesi per fare ingresso a Venezia, perché il governo italiano, per alcune minuzie burocratiche, che erano poi dei pretesti, impedì al cardinal Sarto di entrare a Venezia. E anche a Venezia, quando lui arrivò come patriarca, fu il pastore buono che dà la vita per le pecore. Aveva una stoffa di carattere e anche una salute, grazie a Dio, molto forte, per cui a lui bastava dormire poche ore alla notte, lavorava tantissimo, scriveva, componeva il suo catechismo, che poi lui da pontefice estenderà a tutta la Chiesa, non solo, ma era instancabile nella formazione del clero, nella cura delle persone. E tra l'altro a Venezia avvenne, quando egli era patriarca, egli maturò due cose. La prima cosa che c'erano dei bambini che erano abbastanza maturi per ricevere la Santissima Eucaristia, per fare la prima comunione, già all'età di 7 anni. Ebbe diverse esperienze in questo senso, perché dopo, diciamo, la Chiesa nei primi secoli aveva stabilito che la comunione si ricevesse anche prima dei 12-13 anni, come si usava oramai dopo il 700 e dopo l'800. Però poi c'era stata questa corrente un po' rigorista che si chiama giansenismo, per cui la gente aveva paura di accostarsi alla comunione pensando e avendo tanti scrupoli di essere in peccato. Ma naturalmente chi ha freddo si deve avvicinare al fuoco, non si deve allontanare dal fuoco. Certamente l'anima la persona che riceve la comunione deve essere in grazia di Dio, ma essere in grazia di Dio vuol dire non avere peccati gravi, ma non significa essere degni di ricevere l'Eucaristia, perché, come diceva Sant'Alfonso Maria dei Liguori, ecco, se dobbiamo aspettare di essere degni per ricevere l'Eucaristia, non la potremmo ricevere mai, perché chi mai potrebbe ricevere un Dio? Solo un altro Dio potrebbe ricevere un Dio. Però ecco, l'eresia del giansenismo, una certa mentalità al limite dell'eresia del giansenismo, portava le persone a farsi scrupolo di non essere degne, di non essere adatte a ricevere l'Eucaristia. Anche adesso troviamo magari in qualche persona con questa formazione, molte volte le persone più anziane, il fatto di doversi quasi per forza confessare prima di ricevere la comunione. Ripeto, bisogna essere in grazia di Dio per ricevere la comunione, ma non è che la confessione è un ticket che uno deve pagare per ricevere la comunione, perché la confessione è un sacramento a sé, che ha una sua dignità, un suo statuto a sé stante rispetto alla comunione, non è funzionale la comunione. E anche la comunione, noi sappiamo che non solo ci preserva dai peccati mortali, ma ci cancella anche i peccati veniali, e la santità consiste non in uno sforzo personale, ma nello stare vicino a Gesù, nel ricevere spesso Gesù, perché quando riceviamo Gesù, quando riceviamo il pane della vita, non è il pane che si trasforma in noi, come avviene quando mangiamo il cibo materiale, ma siamo noi che veniamo trasfigurati e trasformati nel Cristo che mangiamo. Quindi la santità è un dono di grazia, non è il risultato di uno sforzo semplicemente ascetico e personale, anche se l'asceti e la volontà della persona ci vogliono. Allora lui diventa patriarca di Venezia e si accorge, sente l'esigenza che i bambini ricevano la comunione già a partire partire dai 7 anni, quando sanno distinguere il pane eucaristico dal pane normale. E poi capisce che lo scontro duro, il muro a muro tra la Santa Sede, tra il Vaticano, tra la Chiesa Cattolica e lo Stato italiano non funziona. Oramai non si poteva più sperare che lo Stato Pontificio tornasse, per cui quel divieto che Pio IX aveva dato e Leone XIII aveva mantenuto, il divieto ai cattolici di partecipare alla vita politica dell'Italia, doveva essere addolcito, doveva essere mitigato. E allora ecco, nel 1903 muore Papa Leone XIII, a 93 anni, un vegliardo. E allora San Pio X era stato 9 anni viceparroco, 9 anni parroco, 9 anni addetto alla curia, 9 anni arcivescovo di 9 anni vescovo di Mantova, 9 anni cardinale patriarca di Venezia. Sempre 9 anni, poi dopo da Papa però 11 anni. Allora nel 1903 si riunisce il conclave dopo la morte di Papa Leone XIII e il conclave vive un momento difficile perché esisteva ancora l'impero austro-ungarico e dal Medioevo l'imperatore d'Austria aveva il privilegio, che prima era riservato a più sovrani cattolici, di poter mettere il veto durante il conclave su un candidato. E allora non si sa se il segretario di Stato di Leone XIII, cioè il cardinal Mariano Rampolla del Tindaro, di origine siciliana, un nobile siciliano, non si sa se lui sarebbe stato eletto papa, insomma, però il cardinal Cusigna, che era proveniva dall'impero austro-ungarico, pose il veto su questo cardinale. Naturalmente ci fu un momento di disorientamento all'interno del conclave, ma alla fine i cardinali accettarono il veto dell'imperatore perché comunque era nell'ordinamento giuridico. E quindi una volta estromesso il cardinal segretario di Stato di Papa Leone XIII, cioè Mariano Rampolla del Tindaro, i voti si orientarono verso il patriarca di Venezia, il cardinal Sarto. E lui naturalmente si sentiva impari a questa chiamata. Ed ecco che quando si cominciò a vedere che i voti potevano essere sufficienti per la sua elezione, lui se ne scappò in cappella e si mise a piangere davanti al crocifisso, davanti al tabernacolo, davanti alla statua della Madonna. E arrivò in quel momento un prelato, un vescovo giovanissimo, che si chiamava Raffaele Merri del Val, aveva appena 35 anni ed era diventato segretario del conclave perché era morto improvvisamente Monsignor Volpi, che era il vero segretario del conclave, un altro vescovo, era morto improvvisamente qualche giorno prima. E lui si avvicinò al cardinal Sarto, il Monsignor Merri del Val, Raffaele Merri del Val, e gli disse: Eminenza, coraggio, se il Signore vi chiama dovete accettare. Allora lui, confortato da questo prelato giovane, di appena 35 anni, ma intelligentissimo, poliglotta, aveva anche una vita spirituale intensissima, accettò e fu eletto agli inizi di agosto. Il 9 agosto 1903 fu incoronato, come si usava ancora. Quando gli misero la tiara sulla testa, disse: ah, se mi vedesse quella mamma mia, dice, perché lui, figlio di gente semplice, che andava scalzo a scuola, da bambino era diventato l'uomo più importante della terra, il vicario di Cristo, il successore di Pietro, il vescovo di Roma, colui che presiede nella carità a tutto l'orbe e a tutta la moltitudine dei fedeli cattolici. E da Papa naturalmente lui non aveva esperienza diplomatica, per cui alla fine si orientò ad eleggere segretario di Stato proprio quel prelato di 35 anni che l'aveva incoraggiato a diventare Papa, Monsignor Raffaele Merri del Val, il quale quando ricevette la proposta si schernì, si mise a piangere, e il Papa gli disse: coraggio Eminenza, perché se il Signore ti ha chiamato vuol dire che bisogna rispondere alla sua volontà, bisogna fare la sua volontà. Ecco, che cosa ha fatto da Papa San Pio X? Perché è tanto grande e tanto importante?
Hai 5 minuti.
Sì, egli è un Papa riformatore, ha riformato tutto. Innanzitutto, dicevo, la comunione ai bambini è la cosa più che colpisce e che ha inciso nella vita della Chiesa. Poi lui diede inizio alla stesura del nuovo codice di diritto canonico, che sarà promulgato poi nel 1917, ma egli iniziò i lavori. Ancora, egli riformò il canto sacro, e non solo, ma iniziò una politica di intransigenza nei confronti soprattutto della Francia. Ecco, la Francia che con un regime massonico ostacolava e combatteva la Chiesa, e lui rifiutò ogni compromesso e quindi fu integerrimo nella difesa dei diritti di Cristo e della Chiesa. Però la cosa più importante che dobbiamo ricordare è che egli combatté il modernismo con l'enciclica Pascendi Dominici Gregis e l'enciclica Lamentabili, il modernismo che egli definì la sintesi di tutte le eresie, il modernismo praticamente che c'è anche adesso nella Chiesa purtroppo, è quello che parte da una concezione filosofica di relativismo e nega l'incarnazione, perché nega la capacità dell'uomo di poter conoscere la verità, e dice che anche i dogmi, le verità di fede in realtà cambiano con i tempi. Noi dobbiamo sapere che non può cambiare la verità è immutabile, è sempre la stessa, può cambiare il modo come presentare, come parlare della verità, come possiamo approfondire la verità, possiamo descriverla in modo diverso, ma nella sua essenza la verità è sempre la stessa e può essere conosciuta dagli uomini, perché gli uomini sono capaci di Dio, homo capax Dei, diceva già Sant'Ireneo. Invece questi modernisti volevano mettere insieme che cosa? Lo scientismo e la fede. E così distruggevano la fede, e lo scientismo era come un tavolo che distruggeva la fede. San Pio X poté sembrare anche inflessibile in questo, ma difese l'integrità della fede fino alla fine. Fu un grande, e addirittura quando molti malati lo toccavano, guarivano. E quando glielo dicevano a lui, dicevano: santità, voi siete non solo santità di nome, siete santo di fatto. E lui diceva: sì, io sono sarto, alludendo al suo cognome, non sono santo. Diceva, poi diceva: se ci sono dei miracoli è il potere delle somme chiavi, non sono io che sono un peccatore. In ogni modo egli morì.
Allora senti, concludi, adesso sono 2 minuti appena, neanche, col catechismo.
Sì. Catechismo. Sì, il sul quale ci siamo di San Pio X, che è valido ancora adesso, che se ne dica, e anche il catechismo della Chiesa Cattolica, il compendio che fece l'allora Cardinale Ratzinger, si riferisce a questo schema di domande brevi e risposte brevissime. Per cui questo ha inciso tantissimo nella storia della Chiesa, come io ho detto. Lui morì probabilmente anche per il troppo dolore e l'ansia di una del fatto che la prima guerra mondiale stava per arrivare. Lui morì nei primi di agosto del 1914. Le ultime sue parole furono: mi rassegno completamente. Espirò. Certo. Allora, ecco, questo grande uomo, questo grande sacerdote, questo integro sacerdote, questo santo il cui motto era instaurare omnia in Cristo, questo effetto riformatore immenso della vita della Chiesa, possa intercedere la Chiesa del nostro tempo.
Certo.
E vi do la benedizione anche nel suo nome.
Certo, certo, è stato magnifico. Sì, dacela subito.
E con il cuore adesso vado alla Madonna delle Cendrole, vicine.
E mancano pochi secondi.
E vi benedico nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, per intercessione della Madonna delle Cendrole e per intercessione di San Pio X.
Molto bene. Grazie, senti, allora ci risentiamo per la Santa Bertilla,
Va bene, è una grande.
Grazie, a presto, grazie.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.